Ok, diciamo, facciamo un piccolo riepilogo perché di fatto avete anche buona parte del mio percorso di ragionamento, nel senso che cominciamo con la ecologia estetica del 2013, mi pare 2014, nel 2017-18 ci sono i due saggi su Beck, Risk and Reality, che non avete visto, e poi Another Doorstep, che invece avete visto, e recentissimamente c'è questo di Pareto, che è uscito prima sui quaderni Berenice in inglese, e adesso c'è una versione rivista e corretta che sta per uscire, dovrebbe, sull'Italian Sociological Journal, come diavolo si chiama, non mi ricordo mai. E quindi più o meno siamo allo stato dell'arte, fra una cosa e l'altra, sto scrivendo altre cose, nel frattempo però di assodato e di pubblicato c'è questo. Manca il saggio, per chi volesse leggerlo, quello Universo come processo su Eraclito, che più o meno però riprende quello dello zero di cui abbiamo parlato l'altra volta. Però insomma diciamo che non è particolarmente, non è fondamentale. Allora, quindi lo stato dell'arte di ciò di cui abbiamo parlato finora è, abbiamo visto che la realtà può essere concepita come una creazione costante da parte del gruppo che vi abita. Andando a prendere il discorso di Weber della sezione finita dell'infinità priva di senso del mondo, eccetera, noi di fatto possiamo pensare ad ogni spazio-tempo sociale, in qualche modo, come a una delle tante sezioni finite che vengono elaborate dalle diverse culture. Detto questo, il problema rimane, come abbiamo visto, sul come, nel senso che è bello dirlo, però no, pensiamo anche a come questo accada, perché di fatto a nessuno di noi risulta di essere regolarmente impegnato in un'opera di creazione della realtà. Questo già potrebbe essere, ci potremmo già discutere su questo, perché chi ricorda Goffman, per esempio, chi ricorda tutte le varie questioni dell'etnometodologia, si ricorderà che uno dei temi centrali di questa corrente era il fatto che il senso comune fosse di fatto una realtà condivisa che veniva costantemente rabberciata, rimessa a posto, ricomposta, no? Perché altrimenti avrebbe creato degli squarci. Tant'è che gli esperimenti etnometodologici creavano regolarmente un disagio inaudito in coloro che venivano sottoposti ad essi, portando a reazioni violente, no? Ci sono stati episodi ai tempi di ER dove c'era gente che arrivava in pronto soccorso perché erano degli studenti di Goffman che hanno fatto un esperimento e gli hanno menato. Ed era vero, non è che fosse una cosa che si erano inventati, succedeva spesso. Perché? Perché gli esperimenti etnometodologici mettevano esattamente in dubbio la natura della realtà, o facevano vedere la natura convenzionale della realtà, che è un altro discorso. Perciò arrivava quello che aveva bucato, già era incazzato nero perché ci aveva, no? Aveva bucato una gomma, e quelli chiedevano, scusi, lei che succede qui? C'ha una gomma a terra. E gli altri facevano, beh, anche le altre tre. Ed è vero, che stavano a terra pure quelle. Quindi improvvisamente quello veniva messo davanti al fatto che una gomma a terra è un'espressione convenzionale che vuol dire un'altra cosa di fatto, perché se volesse essere letterale, stavano a terra tutte e quattro. E spesso e volentieri appunto menavano. Perché? Perché è un effetto domino. Se questo vale per la gomma a terra, quante altre cose io penso di essere in grado di affermare con certezza invece sono frutto di un accordo? No? Quindi a un livello di convenzionalità già lo sappiamo che funziona, questa cosa come funziona, anche se già lì non ne siamo consapevoli, no? Lo facciamo, ma non ne siamo consapevoli, tant'è che tutta una serie di espressioni che studia Goffman rientrano in quest'ambito, come le famose espressioni in cui dici è ovvio. Allora, se è ovvio, perché lo devi dire? Perché in quel momento si è verificato qualcosa che non è ovvio e tu devi ribadire il fatto che dovrebbe esserlo, no? Infatti i francesi da questo punto di vista sono ancora più bravi e dicono ça va sans dire. Cioè non lo dovresti dire, perché nel momento in cui lo dici c'è qualcosa che non quadra, no? Quindi stai effettivamente intervenendo per rimettere a posto la realtà, perché una cosa doveva accadere di sua sponte, invece non è accaduta e tu devi dire, ma com'è ovvio che tu faccia questo? Come a dire, ricordati di che stiamo a parlare, no? Ecco, l'idea è quella. O ancora meglio, il famoso ops, che io trovo sia fantastico. Non so se vi è mai capitato di sbattere contro qualcuno e fa ops, scusa, di solito, no? Ecco perché. Perché, dice Goffman, tu in quel momento stai contravvenendo una lunga serie di aspettative e devi in qualche misura informare l'altro che si è trattato di un errore casuale e non volontario. Perché nel momento in cui sbatti addosso a qualcuno tu stai violando tutta una serie di aspettative, di convenzioni, di regole non scritte del tuo stare al mondo, che hanno a che fare col tuo spazio sociale, quindi stai invadendo lo spazio sociale di qualcuno, e ti stai comportando in un modo che non è quello che ci si aspetterebbe, perché l'ovvio non va semplicemente nel dire e nel fare, ma va nel comportamento, va nel portamento, va nel vocabolario che utilizzi. Cioè noi abbiamo, senza esserne al corrente, un'infinità di grammatiche che ci regolano. E in ogni momento nel quale noi violiamo, qualcuno viola queste grammatiche, dobbiamo in qualche modo cercare di metterci una pezza. No? Quindi, come vedete, per certi versi il discorso della creazione e manutenzione della realtà è già in atto. Però qui andiamo a uno step ulteriore, nel senso che qui stiamo parlando proprio dell'essenza della realtà, del fatto che l'idea di una realtà oggettiva che abbia un suo senso, un suo significato e prescinda da noi, dal mio punto di vista, e credo anche da quello degli autori di cui stiamo parlando, è sbagliata. Di fatto l'intero mondo che ci circonda, dalle cose più basilari, no? Se andate a vedere, non mi ricordo in quale dei saggi sia sta cosa, credo che sia in Risk and Reality, ma c'è il discorso di Fink sulla causeità, che è fantastico, e tra l'altro si ricollega a quello che abbiamo detto del fundamentum in concussum, perché guarda caso le cose dal nostro punto di vista cosa sono? Le cose sono dei supporti per delle qualità, sono cose stabili che in qualche misura sono delle continuità nel tempo al quale possiamo agganciare una serie di questioni e di caratteristiche. Però non è che lo sono perché c'è scritto da qualche parte che lo siano, lo sono perché io le ho fatte diventare questo. Cioè l'essenza della cosa, no? Quella che si chiama Dinglichkeit in tedesco, è mia, l'ho fatta io. Se non ci fossimo noi non ci sarebbero le cose, perché diventano tali soltanto per un processo di costituzione della realtà che c'è a monte. No? E tant'è che molte culture il modo che noi abbiamo di oggettificare il mondo non lo capiscono, perché ragionano in un altro modo, che non vuol dire che sia primitivo, è semplicemente diverso. Che era, vi ricordate, l'essenza del discorso di Weber, no? Weber dice: noi siamo esseri culturali e non c'è uno che è più bravo di un altro, siamo culturali, ognuno lo fa a modo suo, a modo del, dico io, come abbiamo visto, del paleodigma della sua cultura, del suo gruppo. Per dirti cos'è il paleodigma, detto in due parole, è un insieme di istruzioni, diciamo, di regole di combinazione e creazione della realtà che ci portiamo dietro dalla prerazionalità. E che poi ovviamente si è complicato con la razionalità, perché la razionalità ci ha messo il carico da 12 e ha creato tutta una serie di letti di proguste concentrici a matrioska fondamentalmente, no? L'idea è quella. Però diciamo che a monte i criteri di definizione del reale, per come lo intendiamo, sono stati probabilmente cogenerati dal gruppo al momento del risveglio della coscienza, dell'inizio della cultura, e non erano razionali, erano immaginari e simbolici in linea di massima. Noi fra questi abbiamo messo in evidenza alcune cose che sono: uno, il fundamentum in concussum, ovvero sia la nostra esigenza costante di trovare una base solida per per il nostro sapere, che rimanda all'atomo dei presocratici fondamentalmente, perché l'atomo era di fatto quello che avrebbe dovuto costituire questo fundamentum. Quando l'abbiamo trovato ci è esploso in mano pure quello, per cui forse avremmo dovuto capire, ma atomo e individuo vogliono dire entrambi la stessa cosa e non a caso sono i caratterizzanti della nostra cultura. Noi cerchiamo perennemente il piccolo mattoncino, non per questo, non strano che i Lego abbiano questo fascino, non a caso, no? Perché quando c'hai i mattoncini puoi fare le cose. Ed è il motivo per il quale io tendo a evitare il discorso della costruzione, perché la costruzione è già, come spero che riusciate a cominciare a vedere come funziona, se parli di costruzione stai dando per scontata tutta una serie di cose, ovvero sia il fatto che tu sei in grado di progettare, che puoi misurare, che hai a disposizione i materiali, tutto questo di solito lo sa son dire. Ma se cominci a prendere quello che sa passano dire e lo dici, ti accorgi che ci sono tutta una serie di presupposti che sono problematici. Ed è andando a incidere su quelli che noi abbiamo, credo.
Costruzione, intendi costruzione di senso, costruzione.
L'idea di costruzione, il costruire, è per quello che io parlo di generare, creare, eccetera, perché costruire ti dà un'idea di progettualità e di intenzionalità che non. Esatto, capito? Esatto. E invece io parlo di processi che accadono senza che noi ne siamo consapevoli.
Per questo discorso mi incozza molto con il concetto della ricerca di Eni, che ci avevo pensato, insomma.
Certo.
Cioè, io ero partito sul discorso della spada arturiana che solo l'eroe attraversa.
Sì, è vero.
Ci vuole eroismo per farlo, e che nello stesso modo abbandonare un mondo in crisi, anche se non esiste più, quindi una fabbrica che è una solida costruzione, per
esatto,
è veramente difficile. E inoltre, già dicevo che ci sono delle precondizioni, tipo una guida ispirata, lungimiranza, processualità, che purtroppo
lo so, ma infatti il problema è tutto lì. Nel senso che purtroppo nel momento in cui cominci a ragionare in questi termini, uno mette in dubbio tutta la retorica trionfalistica dell'umano, no? Perché l'umano torna ad essere un poveraccio, come tanti ce ne sono, come tra tutti noi, che si aggira in un mondo che non ha capito particolarmente e cerca di orientarcisi, cioè torniamo a bomba, no? Perché noi invece siamo autoconvinti del fatto che il mondo, lo sappiamo tutto, è quello, è definito dalle nostre regole, dalle nostre leggi, dai nostri numeri, e di conseguenza stiamo a posto. Però purtroppo il mondo ci ha fatto presente ripetutamente che non è vero, quindi forse dovremmo regredire. Le basi di tutto questo delirio stanno nella paleoantropologia e nella neurofisiologia, non me le sono inventate. Immagino, sì, purtroppo però te becchi l'ultima lezione, dovrai fare un minimo di intanto senti, però ti dico che il problema che ho fatto presente loro è che siccome noi siamo umani da 6 milioni di anni circa e siamo consapevoli da 30.000 anni, la domanda è: nel mezzo che facevamo? Cioè come ci siamo arrivati qui? Perché se io devo dar retta a Cartesio, io sono umano perché penso. Ma io ho cominciato a pensare l'altro ieri, mentre sono umano da 6 milioni di anni. Quindi il primato del pensiero, per carità, bellissimo, parliamoci, diciamo le cose, tutto quello che vuoi. Però è problematico, perché se io mi focalizzo solo su quello, non capisco più come ho fatto a fare il mondo. Che è esattamente il senso di quello che stiamo dicendo adesso, in soldoni proprio, come dire. Però vuol dire che noi abbiamo un modo di conoscere, un modo di creare il mondo che non è esclusivamente quello dell'io e quello della consapevolezza. L'io è arrivato per ultimo, l'io è arrivato dal, voglio dire, ripeto, se voi prendete Platone, la querelle di Platone con i poeti, che era del 2500 avanti Cristo, quindi 5000 anni fa più o meno, aveva esattamente a che fare con questo, cioè i poeti erano quelli che dicevano di sentire le voci, di essere, perché l'io prima di costituirsi come io ha fatto un lungo cammino, non è che de punto in bianco si sia detto ok, allora oggi dove si magna? Ecco, no, non è funzionato così. Quindi l'io pian piano si è costituito, ma per un lungo periodo conviveva con degli stati di altro tipo di consapevolezza, che erano le voci, gli oracoli, e che per molte culture sono andati avanti fino al 1600 questo, cioè 500 anni fa. Gli indiani avevano una serie di processi di iniziazione dei giovani che prevedevano che sentissero le voci nella foresta. E le voci non erano comunque parte dell'inconscio collettivo, non so, quello toccherebbe vedere, il transpersonale, ce ne sono tanti di questi punti di vista, no? Però di fatto il nostro io è un'illusione per molti versi, ma si vende come un'unità, perché ritorna il tutto all'uno del fondamentum in concursum della stabilità, no? Cioè, la ricerca della stabilità ci ha portato a fare tutta una serie di affermazioni sul mondo che non sono quelle, secondo me sono sbagliate, nel senso che ricerchi l'universalità, cioè vuoi trovare delle leggi che valgano erga omnes, ricerchi l'unico Dio, eppure lì possiamo discuterne estensivamente, siamo gli unici ad aver avuto quest'idea, e da lì poi scendono una serie di altri concetti che sono verità, certezza, sicurezza, e che sono tutti sbagliati. Quello è il grande problema, cioè se tu cerchi la sicurezza sei condannato a una perenne disillusione, perché non sarai mai sicuro. Se tu cerchi la certezza, sarai condannato a una perenne disillusione, perché non c'è una certezza, perché il mondo è un flusso, e se il mondo è un flusso le cose cambiano. Quindi quello che poteva essere vero 20 minuti fa, un anno fa, 5 anni fa, non lo è più. E non è colpa tua, né colpa di nessun altro, è semplicemente che le cose stanno così. Solo che noi ce le facciamo stare in un altro modo. E quindi c'è uno scarto che sta cominciando a essere il problema della metamorfosi di Beck. Cioè quando Beck parla di metamorfosi parla esattamente del fatto che il mondo non coincide più con quello che noi diciamo di lui. Ma non a dei livelli superficiali, nel fondamento. Perché se il mondo è fatto, il mondo è un flusso e noi abbiamo scommesso sul fatto che è stabile, le chiacchiere stanno piuttosto a zero, temo. Però, insomma, ecco, tanto per riepilogarti un attimo. Quindi, dicevamo, processi di creazione, generazione, cogenerazione, coevoluzione, nel manuale ce ne sono una miriade di queste teorie, non a caso, perché appunto tutti cominciano a interrogarsi, essendo le parole importanti. Ed essendo il fatto che voi non lo sapete, è problematico, perché l'università dovrebbe spiegarvi che le parole sono importanti. Cioè, tu usi una parola, ma la parola porta con sé una montagna di cose. Allora, di questo parliamo un po' meglio oggi con Pareto, perché Pareto, senza volere, tanto per rimanere nel tema, ci dà una delle... Ah, è arrivata tua sorella, bene. Ci dà una delle chiavi di lettura più, secondo me, interessanti, più utili anche, di questo tipo di processi, nella sua teoria dell'azione. La teoria dell'azione di Pareto, detto in modo molto lineare e semplice, contempla due categorie di azione, l'azione logica e l'azione non logica, la prima delle quali, diciamo, possiamo spenderci 5 minuti, ma non è importante, perché di fatto è l'azione economica, detto proprio in semplice e banale parole. Però contempla una chiosa che la rende forse perfino più antipatica, nel senso che, dice Pareto, l'azione logica è l'azione nella quale i mezzi sono perfettamente commisurati ai fini a giudizio di un terzo. Perché? Perché se no sarebbe un problema, nel senso che chiunque agisca ritiene probabilmente di star facendo la cosa migliore che potrebbe fare. Quindi se tu chiedi a qualcuno, tu pensi che stai quello, tranquillo, anche se sta a fare una cazzata colossale. Quindi dice Pareto, ci vuole qualcun altro che ti dica sì, è vero o no, non è vero. E questo qualcun altro è Pareto, ovviamente, o comunque chi per lui, nel senso che, come al solito, la cultura occidentale che si erge, no? Quindi l'esempio tipico è il marinaio greco che dovrebbe fare, che fa i sacrifici a Poseidone, per andare in mare e non venire travolto dalla tempesta, e dice, dal punto di vista del marinaio greco, non fa una piega a bruciare pesci, sete e miele per gli dèi. Dal punto di vista di Pareto, che sa che non c'è Poseidone perché gli hanno telefonato e gliel'hanno detto, allora fare questa cosa è una stronzata, perché noi sappiamo benissimo che si tratta semplicemente, come al solito, di eventi fisici che dipendono da leggi meccaniche sulle quali non abbiamo nessun controllo.
Quindi, comunque la posizione, cioè nel senso, non è un discorso di logica. Cioè, pongo che io sono il giudice.
Ma io lo so, ho capito, ma l'essenza della modernità è quella. Cioè, l'eccezionalismo cognitivo vuol dire che tu hai la verità e gli altri no. Poi dici, come mai abbiamo dei problemi di divisività? Forza, come potremmo non averne? Ah, perché un altro degli elementi del paleodigma è la scelta a favore della disgiunzione come operazione logica fondante. Quindi noi siamo quelli dell'out-out, che guarda caso è esattamente giusto o sbagliato, bene o male. Io sono giusto, tu sei sbagliato, va.
Letteralmente la dicotomia che si sta creando in ogni singolo argomento.
Vedi? Tutti si stupiscono, a me mi viene da ridere, perché diciamo, ma questo è divisivo. Tutto è divisivo se lo tratti come tale, perché non può essere diversamente. È un movimento, poi non è che, cioè, quindi, per carità, io lo dico qui, ma l'hanno detto in tanti altri prima, però di fatto la questione è quella, quando cominci a guardare il mondo, è talmente ovvio che è perfino noioso. Perché è sempre lo stesso modello che si ripropone, sempre quello, e poi è sempre portato ovviamente a eccessi, no? Con la professoressa Corvino abbiamo scritto un saggio che dovrebbe esserci, che si chiama Riconoscersi, quello che le migrazioni dicono sulla nostra cultura, dove
esce un nuovo saggio,
no? Non è colpa mia se scrivo tanto,
ho
capito che devo fare, però insomma in quel saggio andiamo a riprendere, perlomeno io nella mia parte, perché era sulle migrazioni, quindi c'è anche quello, che quello è uno dei casi più orribili che abbiamo a disposizione, e, riprendendo Baudrillard, riprendendo Bauman, si appura che l'out-out è in sé genocidario, cioè l'esito finale dell'out-out è lo sterminio, perché a un certo punto nella logica del giardino di cui parla giustamente anche Bauman, tu le erbacce le strappi, non ce le puoi avere lì, quindi se io ho ragione e tu hai torto, avendo torto a un certo punto non te posso proprio manco più vedere, te devo levare, e quindi, e questo lo dice Bauman dell'olocausto, e lui era ebreo, quindi capisci che no? Ed era infatti il libro intero è sul fatto, guardate, che non è stato un incidente della storia, è la logica della modernità, che è un testo che dovrebbe essere letto ovunque, guarda caso nei testi di Bauman non viene citato mai. Parlano sempre della modernità liquida, della paura liquida, che tra l'altro fa un effetto orribile, perché la paura liquida, vedi, non schizzi di cacca ovunque, mamma mia, una cosa che da un punto di vista immaginale è atroce, però di modernità e olocausto non parliamo mai, perché quello è scomodo. Perché quello che sta dicendo, che non è che sono i tedeschi che in bel giorno sono alzati e si sono impazziti tutti in blocco, ma è una dinamica insita nella burocrazia, nella costruzione del mondo, fatta attraverso le coppie positivi e opposti. Quindi capite che la questione è piuttosto importante, e non a caso poi va avanti, no? Dove te giri, eccoci, abbiamo gli ucraini e i russi, abbiamo Gaza, i palestinesi, gli ebrei, abbiamo lo Yemen, abbiamo tutto il mondo, è così. E dove non c'è quella logica lì, ce ne sono altre come quelle trampiane negli Stati Uniti con i repubblicani e i democratici che si sparano a vista, eccetera, eccetera, eccetera. E non è, non può essere diversamente se non aggredisci quel discorso. Se non porti alla luce il fatto che stai costruendo il mondo secondo delle logiche che portano qui. Adesso abbiamo gli strumenti tecnologici e quindi possiamo arrivare agli ultimi esiti. Prima non ci si riusciva semplicemente per questioni di mezzi, cioè seminavamo, buonanotte, una volta qua, una volta là. Però insomma, ecco. Chiuso il discorso, quindi le azioni logiche le lasciamo da parte perché non ci dicono niente di nuovo, ma le azioni non logiche no.
Questa divisione che viene fuori da Auschwitz e Bauman, c'è tipo una forma di battle royale per intendersi, cioè ne rimarrà uno solo.
Beh, la logica è quella.
Cioè, la logica è quella.
Non solo, ma ancora peggio, nel senso che finisce Baudrillard, parlando della Spaltung, che è quella di eresi, la dicotomia, insomma, tutta questa serie di cose, dice, alla fine rimarrà solamente il concetto vibrante nel vuoto. Perché una volta che rimani solo tu, poi tu diventi schizofrenico, perché non è che sei ferma. Cioè, non c'è un punto nel quale smetti di essere dicotomico. E la dicotomia va fino alla schizofrenia. Non è casuale che le strutture diurne le chiami schizomorfe, dirò, che c'aveva un occhio, non lungo, di più. Perché sono potenzialmente generative di schizia, non so come si chiama, senza le varie cose. Però di fatto poi diventa schizofrenia. E noi siamo schizofrenici dal primo all'ultimo, perché noi viviamo costantemente in un mondo che non corrisponde a quello che diciamo, ma facciamo come se. Come la chiami questa? Schizofrenia. La chiamo schizofrenia a basso regime, se no me se straniscono tutti, però di fatto è schizofrenia. A pieno proprio, no? Vedi. No, cioè, a un certo punto sai perfettamente come sono andate le cose e parli dicendo, beh, potrebbe darsi che siano andate così, potrebbe darsi, che cazzo, ma ti serve un grafico? Eppure, no, ecco, quindi, no, semplicemente questo, poi elaborate. Ad ogni modo, il punto delle azioni non logiche, invece, è estremamente più interessante. Ed è, tra l'altro, il motivo per il quale Pareto smette di fare l'economista. E su questo, chapeau a Pareto. Perché vuol dire che pur di capire il mondo rinuncia a tutti i vantaggi che gli venivano dalla sua posizione. E queste cose sono quelle che trovo ancora meritevoli di un alleluia proprio, no? Se fossimo in America vi direi datemi una e tutti ci alzeremmo in piedi e faremmo la ola. Però nel complesso lui come principale economista all'inizio del Novecento era una delle persone più importanti del pianeta. Detto proprio in poche concise parole, tant'è che ancora oggi nei manuali di microeconomia voi trovate i teoremi di Pareto che sono i suoi, non è un altro, non è un caso d'omonimia, è proprio lui. Quindi capite che insomma poteva proprio fare la vita del nababbo tranquillo, però c'aveva un problema, ovvero sia si rendeva conto che le sue famose azioni logiche, e qui la schizofrenia alle stelle, adesso vediamo perché, erano 7-8% di quelle che osservava. E di nuovo non parliamo di cifrette. No, come la materia oscura è il 95% del sesado cazzo sta, allo stesso modo nelle azioni umane Pareto vede che quelle che andrebbero, quelle più importanti, sono l'8%. Di nuovo la domanda dovrebbe venirti spontanea, ma forse che abbiamo sbagliato a decidere che quelle sono le più importanti? No, so quelle altre che vanno corrette e quindi andiamo a vedere come facciamo a venire a capo delle azioni non logiche. Ci dice Pareto, le azioni non logiche derivano da una serie di cose che si chiamano residui. Ce ne descrive 6 classi, le due più importanti rinviano pure loro all'intelligenza cartesiana, ma questo è l'ultimo spunto proprio che abbiamo appena messo a punto con i colleghi durante un convegno a fine settembre. Però il punto centrale è che l'azione non logica ha un processo un po' complesso, nel senso che viene, come dire, innescata da questi residui che sono tutta la res extensa cartesiana. Detto in modo molto semplice, quindi gli istinti, le corporeità, i desideri, i sogni, le pulsioni, metteteci quello che volete. Intanto abbiamo dei, come dire, new entries. E quindi che succede? Che questo ti spinge ad agire, tu agisci e poi hai un problema, dice Pareto, perché l'uomo vuole essere razionale. E questa cosa, questa sarà il punto della nostra discussione di oggi. E allora, volendo essere razionale, che fa? Può convivere con la situazione nella quale l'8% delle volte lo è, il 92% no? sarebbe complicato, quindi di fatto interviene un meccanismo che Pareto chiama derivazione, grazie al quale noi razionalizziamo ex post l'azione. Questa cosa crea un'infinità di problemi, noi normalmente la descriviamo così e tutti, ah che bella idea, eccezionale, ma parliamo del come, perché, no? Allora, com'è possibile che io mi prenda per il culo 92% delle volte? È evidente che questo processo di derivazione, io non lo capisco che lo sto facendo, perché se lo capissi, no, sarei già schizofrenico. Allora, evidentemente, questo avviene in un qualche spazio dove l'io non c'è. Cioè, il processo di derivazione stesso mi mette di fronte al fatto che io, della mia vita, so qualcosa, ma non granché. Perché altrimenti, no, voglio dire, se io facessi una cosa a cazzo e poi dicessi sì, però, aspetta che mi dicono, l'ho fatta per questa ragione, ok, a posto. Come vedete c'è già un dialogo fra due, perché, no, se lo sai, sei fottuto. Allora, tu non lo sai. Ecco perché il saggio si chiama a nostra insaputa, cioè la derivazione accade in uno spazio di semiconsapevolezza nel quale tu in qualche misura ti costruisci come razionale.
È una sorta di dissonanza cognitiva.
Costante però, di fatto, no? Perché la gran parte, il problema qual è? Che Pareto questo lo utilizza quasi esclusivamente nel micro, io lo trasferisco anche nel macro. Cioè, pensate per esempio alla famosa questione delle armi chimiche in Iraq, o la grandissima parte di quello che viene detto a livello di discorsi politici, sono delle derivazioni belle e buone. Poi lì c'è anche una parte di consapevolezza e di, come dire, malafede, ipocrisia, cioè mettiamo quello che volete. Però nella gran parte dei casi, anche nei casi in cui sembra che tutto sia sincero, se tu vai a guardare bene, allora per esempio l'Ucraina, no, ce l'abbiamo sotto gli occhi, perché improvvisamente tutto sto casino in Ucraina? Abbiamo un'infinità di ragioni oggettive, ma questo vuol dire che siano sufficienti? Cioè è sufficiente il fatto che si tratta del granaio d'Europa, che ci sono una miriade di materie prime, eccetera, 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 questo è sufficiente per innescare una guerra fratricida, perché di fatto è una guerra fratricida, o c'è bisogno di qualcos'altro? Oppure tutta questa cosa che ci raccontiamo dell'economia, che è la mia teoria, la mia tesi è questa, è un'enorme derivazione per spiegare altre ragioni, perché le altre ragioni lì ci sono e come, sono ragioni di... interesse patriottico, di riscossa dello spirito sovietico, di aggressione a dei livelli primordiali e via discorrendo, che non hanno a che vedere con la questione economica. Ma guarda caso la questione economica ci fornisce un perfetto strumento razionale per dire che accade per quei ragioni lì. È ovvio che accade, quando uno comincia a dire che le cose sono ovvio o banali, a me mi girano i coglioni. Perché non esiste, non c'è niente al mondo che sia ovvio e banale. Lo facciamo diventare noi così perché non possiamo vivere con la complessità costante. Però in certi casi, come appunto una guerra che va avanti da 2 anni, essere un po' meno che banali potrebbe non essere una cattiva idea. Tra l'altro vi faccio presente che sempre Durand, nella famosa introduzione alle strutture antropologiche dell'immaginario, ci mette davanti a delle peculiarità della cultura russa che sono perfettamente rispecchiate in questa situazione. Tra l'altro tenete presente che, volendo fare proprio lo storico della sociologia, eccetera, il fatto che si sia verificato in Russia il marxismo è un assurdo storico e anche filosofico, perché doveva verificarsi in Inghilterra, non in Russia. In Russia non c'erano le fabbriche, quindi chi l'ha fatta sta rivoluzione? Non so se è chiara sta cosa. Quindi evidentemente anche lì che succede? Che lo strumentario marxiano si sposa perfettamente con una serie di esigenze profonde russe e fa sì che venga adottato contro ogni logica. Non c'è una logica. Non c'è una logica per cui Marx si è andato a verificare in Cina e in Russia, che erano i due posti meno industrializzati del pianeta.
Non c'era il padrone.
Non c'era nessuno. Cioè tutta quella dinamica non c'era. Non c'era il plus valore, non c'erano le fabbriche, non c'era niente. Quindi come mai improvvisamente Russia e Cina diventano le capitali delle nazioni leader del marxismo che non c'entrano nulla? Mistero. Infatti uno dovrebbe porsi qualche domanda ogni tanto. Però, di nuovo, siccome noi siamo sempre sicuri che le nostre teorie vadano bene e la realtà sia sbagliata, operiamo sulla realtà, senza capire un cazzo di quello che facciamo, peraltro. Per cui, tornando invece a bomba sulle derivazioni, noi abbiamo questa attenzione costante, che vi ricordo, tra l'altro, era già stata messa in luce da Nietzsche. Nietzsche diceva, prima agisco, poi penso. Quindi non è che è una novità, anche qui è una cosa che va avanti da un po'. Ed ha senso se riprendete la... Qualcuno poi non lo spiega come funzionano queste cose. tasse fiscali, la lezione cominciava alle 10, comincia a arrivare gente verso le 11, pare che sia una, tipo un after party, non so com'è. Vabbè, ad ogni modo, dicevamo, queste cose mi ammazzano, perché ogni volta mi scombinano.
Nietzsche.
Ah, Nietzsche diceva, giusto appunto, che è coerente con quello che dicevo del modello di comprensione dell'umano. Cioè, se l'umano effettivamente ha cominciato a pensare l'altro ieri e sta agendo da 6 milioni di anni, può darsi che l'azione sia un modo molto più rapido ed efficace di fare che non sta a pensare regolarmente a quello che fai, quindi no, ci starebbe pure. Il problema di nuovo è che dovremmo ribilanciare le questioni. Allora, il pensare è molto importante, però con un guizio, come dicono gli spagnoli, con una certa attenzione, perché non è quello che muove le cose. Tu prima agisci, quindi prima attacchi l'Ucraina, poi ti chiedi perché ho fatto sta cosa? Ah, beh, perché ci sono i tuoi punti, eccetera, no? Ci sono un sacco di ragioni, che per carità ci sono pure quelle, ma il problema è esattamente qui. Se io ho un approccio et, posso capire perfettamente sia le ragioni razionali che le altre, ma se ho un approccio out e sono focalizzato sull'economia, capisco solo quella, e tutte le altre me le perdo. E quindi le cose continuano ad andare esattamente come vanno. Oggi si è aperta la Coppa a Dubai, abbiamo sentito in macchina intervento a Mario Tozzi, che io apprezzo molto, il quale ha detto non servirà a niente, come tutte le altre, infatti non servono a niente. Te vedi, te parli, anzi si metteranno d'accordo per migliori utilizzi del petrolio, figuriamoci. No, allora di che parliamo? Non so se la cosa si chiarisce meglio. Ecco. Allora, la grande domanda è com'è possibile che il mondo vada avanti su queste cose che sono patetiche, ancora con la Coppa. Ci racconteremo che purtroppo al momento non possiamo fare, rimandiamo al 2060, tanto il mondo che sta lì, che aspetta a noi, chiaramente, no? Ecco, allora, il motivo per il quale facciamo tutti questi ragionamenti a sociologia dell'ambiente è esattamente questo, è che se tu non concettualizzi l'ambiente in modo diverso, o meglio, se tu non... Mancano le parole, tu vedi qual è il problema? Concettualizzare è già un modo orientato di fare. Se tu non comprendi l'ambiente in un modo diverso da quello con cui lo stai facendo oggi, l'ambiente te lo giochi, o perlomeno te giochi quello che c'è ora, che si ricostituisce nei suoi 100-200 mila anni senza nessun problema, senza di noi però, c'è questo piccolo particolare, che noi dopo 6 milioni di anni ci estinguiamo in 4.000 perché siamo convinti di essere sto cazzo. Detto in modo un po' brutale, però diciamo, l'idea è quella. Tornando a bomba. Quindi, il problema delle derivazioni, come vedete, è un problema che pare banale, ma non lo è per niente. E non lo è a monte, perché la domanda prima è: perché l'uomo deve essere razionale? Quando il 92% delle cose che fa non lo sono. Cioè, questa esigenza della razionalità, che Cartesio, Pareto e tutti noi diamo per scontata, da dove viene fuori? Ci siamo, però questo non ci rende più razionali per questo, no? Voglio dire, non so benissimo che a volte sono razionale, ma io so perfettamente che tante altre volte non lo sono. E neanche ho bisogno di starmi a giustificare da un punto di vista razionale, perché quelle sono le derivazioni. Se ho fatto una cosa, l'ho fatta perché mandava. E quante volte succede sta cosa? Spesso, diciamo spesso, per carità cristiana, spesso. No? Allora, dov'è la ragione per la quale io devo sentirmi obbligato ogni volta che agisco? E poi, guarda caso, questi sono i registri, spesso, del divertimento, del piacere, no? Tutti quelli che abbiamo condannato sistematicamente nel corso del tempo. E questo l'hanno condannato tutte le discipline, anche a Oriente, che è uno dei motivi per i quali ho delle grosse difficoltà pure con loro, no? Perché tu comunque hai una logica che è una logica di sottomissione al corpo, di negazione degli istinti, di negazione delle passioni, eccetera, eccetera, che è insensata. Viene dettata da cosa? Dall'io, o comunque dalla razionalità, che deve autoperpetuarsi, deve costantemente correggersi, deve costantemente incensarsi e rafforzarsi, perché non dura. E noi lo sappiamo benissimo che non dura. Voi prendete un repertorio dei casi nei quali non siete l'io, il vostro io, e vi ricordo che Rimbaud diceva giustamente io è un altro, quindi non è, anche lì non è che capita.
La razionalità è un costrutto necessario perché una struttura, una sovrastruttura statale, statuaria, monarchica, quello che vuoi, possa perpetrarsi in eterno. Perché dal momento che non è razionale, quindi non è prevedibile, e il comportamento del cittadino, delle persone, del mondo, non può nemmeno ingabbiarlo in qualcosa che deve rimanere costante. Ma
non a caso il discorso strutturale è un discorso di pessimismo antropologico ed è un discorso riconducibile all'out-out. Il problema è che questo ce lo diciamo noi che non è possibile. Non l'abbiamo mai visto, meglio, la paleoantropologia ci dice che prima invece lo facevano tranquillamente tutti, esatto, poi è arrivato lì e improvvisamente ci siamo, siamo convinti che arrivata l'agricoltura tutti siamo diventati improvvisamente agricoltori, eccetera, eccetera, e non è vero, manco questo, vi faccio presente, perché ci sono record di culture che prima sono diventate agricole e poi hanno detto, sai che c'è, ma chi cazzo se ne frega, torniamo a cogliere noci, che era molto più comodo, quindi, no, voglio dire. Ad ogni modo, il problema della questione, come dicevamo, è esattamente questo, ovvero sia, se tu vai a sovraccaricare il versante del controllo, il versante della prevedibilità, il versante del pessimismo antropologico, devi necessariamente rinunciare, no? A tutta una serie di cose che invece sarebbero auspicabili, o perlomeno fanno parte della vita e la rendono vivibile, cosa che non è del tutto, no? Esattamente, lui è uno dei, diciamo, una delle principali fonti del mio pensiero, è Maffesolini, non a caso, perché poi va quasi da sé, però nella prassi questa cosa la riscontri. Cioè, nelle nostre culture nascono, diciamo, con la famosa antichità greca, no? Con la dicotomia apparente Apollo-Dioniso, però è apparente, perché Apollo e Dioniso sono di fatto un Tao, sono le due metà di un insieme di modi in cui puoi concepire il mondo, e l'equilibrio in quell'insieme di cose in cui puoi concepire il mondo sarebbe ciò a cui dovremmo tendere. Noi invece abbiamo scelto Apollo e abbiamo negato Dioniso. Ecco perché poi c'è l'ombra di Dioniso che si proietta sul mondo con Maffesoli e via discorrendo, no? Ecco. Quindi il problema è tutto lì. Perché noi vogliamo essere umani? Ho fatto uno spoiler, come si dice. Perché vogliamo essere razionali? La mia posizione è che noi dalla sistemazione cartesiana della realtà abbiamo anche lì tratto molto più di quanto non sembrasse, cioè anche lì c'è un problema di derivazione. Cioè Cartesio ci ha detto esisto perché penso, cogito ergo sum, no? Quindi il pensare è l'attività che ci rende consapevoli di noi stessi, ci permette di sapere che siamo noi, che ci rende in ultima analisi umani. Io sono umano perché penso. Il problema è tutto lì, tu vai a prendere il testo di Damasio che si chiama L'errore di Cartesio, te lo dice esattamente uguale, cioè questa non è che me lo sono inventato, è semplicemente che Damasio dice guardate che una volta che vai a vedere i processi mentali la ragione c'entra ma fino a un certo punto. Noi ad oggi pensiamo con un cocktail di processi che sono istintivi, simbolici, corporei, emotivi e razionali. Se tu fai out-out e decidi che c'è solo ragione, te perdi il 92% di quello che fa il senso. Perché il senso, se vi ricordate lo schema dei vari gesti durandiani, noi abbiamo cominciato a costituirlo quando abbiamo attribuito un valore al gesto, quindi col simbolico immaginale, non col razionale. E quindi se io nego che questo abbia rilevanza, io di fatto privo il mondo di senso. E poi ricorro alle droghe, agli psicofarmaci, ai stupefacenti, ai sedativi, a tutto quello che se buttiamo giù continuamente, perché purtroppo non capiamo che cazzo sta succedendo, evidentemente, no? Ok, allora, che succede perciò? Che il plus valore, diciamo, della questione cartesiana stava esattamente lì, nel fatto che senza volerlo, senza parere, ti dava una soluzione a un tuo problema. Ovvero sia, quando è che sei umano? Perché noi diamo per scontato che l'umano sia un dato, noi. Ma noi sappiamo perfettamente che non è vero, tant'è che se voi prendete una qualunque giornata televisiva, ci sarà qualcuno che chiederà, ma questo è un comportamento umano a proposito di femminicidi, abbandoni, genocidi, affogamenti, respingimenti, tutti, chi più, chi meno, a un certo punto si chiede, ma questo è umano? Cioè, è normale che io faccia morire centinaia di migliaia di persone nel Mediterraneo? Pare di no. Allora è evidente che l'umano non è un dato, ma è un processo. Forse un fine, ma comunque non è qualcosa di realizzato, non è qualcosa di pienamente realizzato. No? Quindi, tutti interroghi. Perché è così importante? Perché, come ci insegna la professoressa Corvino nel suo libro Appartenersi, è il fondamento del riconoscimento. Cioè tu, oggi abbiamo costruito una logica e una disciplina del riconoscimento che dà per scontato il fatto che tu sia umano. Ma se tu non fossi umano come gli animali, non godresti di alcun genere di diritto. Quindi non potresti rivendicare un cazzo. È la base della rivendicazione, l'essere umani. Ma non è detto che sia verificato. Mentre, nel senso corrente e nell'ovvio, noi lo diamo per verificato, ma lo diamo per verificato a livello meso e macro, ma non lo diamo per verificato a livello micro. Noi abbiamo questo problema. Se ci guardiamo dentro, se ci conosciamo un po', sappiamo che ci sono dei momenti in cui perfino noi dubitiamo di noi stessi, perché ci balenano davanti delle idee, perché abbiamo dei desideri che non sarebbero canonici, perché tante ragioni, ma ci capita costantemente. E allora qual è la soluzione? La soluzione. Cartesio ci ha dato una comoda: sei umano perché sei razionale. Quindi in qualche modo il tuo essere razionale ti assolve da tutto quel turbinio di questioni che, come ormai probabilmente saprete, i Supertramp hanno messo perfettamente in luce in The Logical Song, perché The Logical Song è questo che ci dice. Sì logico, sì amministrabile, sì un vegetale, perché altrimenti la notte ti chiedi: chi sono io? Dopo tutto quello che abbiamo scoperto, perché mi pare assurdo chiedermi chi sono? Perché è ovvio, perché quello che abbiamo scoperto con chi sei tu c'entra poco. Perché noi abbiamo scoperto tutto fuori, ma dentro non abbiamo scoperto niente. Quindi la questione della risposta cartesiana è una questione di un salvagente mentale esistenziale. Finché sono razionale sono umano e quindi ho diritto a rimanere qui, ho diritto a che gli altri mi riconoscano, posso rivendicare cose, posso possedere cose, tutte le stronzate che ci siamo raccontati. È comodo. E per un certo periodo ha pure funzionato, perché vi ricordo, i termini cambiano, la lingua si modifica, la razionalità cartesiana non è la nostra. La nostra è una razionalità che è andata, come dire, elevandosi e restringendosi con la costante presa di potere dell'io nella sua versione calcolante, che è il Verstand, come dicono i tedeschi, che hanno tutte le parole che servono in questi casi. Quindi noi non siamo vittime dell'io, siamo vittime di una funzione specifica dell'io, che è quella più adatta al sistema del regime diurno, quella che disincarna, quella che astrae, quella che trasforma tutto in digitale. Guarda un po' i casi della vita, quanto non è per niente strano che tutti parlino di intelligenza artificiale, quando è ovvio che è una cazzata colossale, perché vai a prendere un qualunque specialista tipo Damasio, il quale ti dice che l'intelligenza nasce all'interno del corpo, perché è un costante sistema di rinvii tra gli stati interiori e gli stati esteriori, ciò che hai nel cervello che non sappiamo, anche se lo trattiamo come se fosse ovvio, ma non ne sappiamo un cazzo praticamente, no? Quindi come fai a essere intelligente senza avere un corpo? Non lo so, però siccome il corpo, come abbiamo visto, è guarda caso la res extensa cartesiana di cui dovremmo liberarci, tutto torna. No? L'intelligenza non può essere che quella disincarnata, quella finta, quella che non fa altro che combinare. Non a caso una delle classi degli aggregati cartesiani è esattamente l'istinto di combinazione. Due, istinto di combinazione e persistenza degli aggregati, guarda caso sono proprio perfettamente il fondamentum in concussum. Quindi, come vedete, torna da molti punti di vista anche il discorso paretiano in questo senso, da un punto di vista immaginale, ed è evidentemente immaginale. Ma quello è il punto, cioè nel momento in cui vogliamo essere un attimo oggettivi, non dico assolutamente polemici o critici, ma semplicemente oggettivi. Ma tu che mi dici che sei positivista, perché Pareto era un positivista proprio di quelli, no? Che voleva la realtà verificata, come fai a non renderti conto che la cosa migliore è all'8% e quell'altra al 92% e c'è un problema quantitativo? Non c'è solo un problema di interrogativi tuoi esistenziali, c'è un problema quantitativo. Se il 92 è l'8, ma no? Com'è possibile che vada bene l'8 e non vada bene il 92? In quale tipo di logica, cioè in quale processo economico tu te terresti l'8 e lasceresti il 92? È evidente che la preferenza per le azioni logiche non è oggettiva, è un desiderio. E che lui avrebbe voluto che tutto il mondo fosse razionale, come d'altronde stiamo facendo da 300 anni a sta parte. Noi abbiamo costruito un mondo volendo che fosse razionale, ma siccome non lo siamo noi e non lo è manco lui, quello che abbiamo costruito non funziona. Abbastanza facile. Se tu costruisci la democrazia immaginando un uomo razionale e quell'uomo razionale non c'è, chi va a votare poi? Nessuno, semplicemente, perché non capiscono a che serva. Perché non è un problema loro, perché ci hanno capito niente, per tutte le miriadi di ragioni per le quali noi siamo umani e non siamo solo razionali. Anzi, la cosa tragica è che tutto sto gran parlare di razionalità ci sta facendo regredire a livello razionale. E quello è il grande problema, perché se noi fossimo veramente razionali non staremmo qui. Solo che siccome siamo convinti di esserlo per forza, senza doverci lavorare, senza doversi in nessun modo impegnare ad esserlo, i risultati sono piuttosto evidenti. No? Quindi magari fossimo più razionali, non razionalistici, razionali, tant'è che uno dei punti focali di Edgar Morin è la distanza differenza fra razionalità e razionalismo. La razionalità è un'attività cognitiva costante, umile, disposta ad ammettere la sua sconfitta. Il razionalismo è l'imposizione al mondo di quelli che sono gli schemi che ha deciso che debbano essere giusti. Sono due cose un tantino diverse, no? Per cui io direi che ci fermiamo un attimo, sì, su questa cosa. Quindi, uno, le derivazioni avvengono in una zona grigia della nostra consapevolezza, della quale fingiamo di non essere al corrente. Due, l'ipervalore, diciamo il plusvalore simbolico, in qualche modo celato dalla derivazione del motto cartesiano cogito ergo sum, è che questo motto nasconde di fatto una soluzione al grande interrogativo, le famose domande che si fanno a notte fonda, su cosa vuol dire essere umani e se sono umano. No, perché noi abbiamo rimosso tutta questa parte delle famose grandi domande, come diceva Guzzanti, la risposta è dentro di te ma è sbagliata, no? Era quello, quelle famose grandi domande lì abbiamo deciso che le avevamo superate con la conoscenza scientifica e tutta la modernità, però di fatto stanno lì. Ognuno se le fa, poi si risponde, non si risponde, se droga, non si droga, dipende, non dipende, quello che volete, però il problema è che tutti noi, se abbiamo un minimo di vita interiore, se no a quel punto siamo i famosi zombie che abbondano in qualunque tipo di narrazione, non a caso, allora se non siamo gli zombie, siamo quelli che devono chiedersi per forza se questo è umano. Tutto questo è umano? Io credo di no, personalmente, però siamo nella libera definizione e dichiarazione di intenti e di valori, perciò.
Ah.
Allora, tornando a bomba, abbiamo visto queste due questioni interessanti della teoria paretiana, ma ce n'è ancora una che è ancora più interessante per certi versi, che è quella della questione definitoria e terminologica, ovvero sia residui. Perché? Perché sceglie il nome residuo Pareto? Dice Jedlowski nel Mondo in questione, che è il manuale che adottiamo alla triennale, che ha a che fare col fatto che sono gli ultimi elementi che rimangono una volta che si è decomposta e frazionata tutta la logica di quella sfera di senso. A me è una definizione che non convince per niente, se devo dire la verità, non mi spiega il perché si vada a scegliere residuo, potevi scegliere atomo, già che c'eri, più o meno era quella l'idea generale. Invece residuo ha una doppia connotazione che è interessante. Residuo da un certo punto di vista è spregiativo, no? È già un termine che porta con sé un giudizio valoriale, non è un termine neutrale. Residuo è qualcosa che conta poco, ciò che rimane, ciò che avanza, no? Uno scarto. Grosso modo l'idea generale è quella, quindi come vedete già nell'impianto definitorio della teoria cosiddetta positivista dell'azione di Pareto ci sono una serie di buchi che sono emozionali, sono emotivi, sono immaginali, non sono razionali.
Una sensazione di errore, come Minority Report. Per
esempio. Esatto, sì, ma è una stigmatizzazione a monte, esatto.
È
un'etichettatura a monte, ma è di fatto, voglio dire, il momento in cui tu definisci un'azione, le azioni logiche e non logiche, hai già creato una gerarchia, perché nel momento in cui definisci qualcosa attraverso il suo non essere un'altra cosa, è evidente che valorizzi quella cosa lì, no? Le azioni non logiche, che vuoi fare? Le azioni logiche sono importanti, le non logiche le lasci lì. Allo stesso modo le azioni non logiche si fondano sui residui, quindi sempre, no? sempre più svilente come strategia definitoria. Però allo stesso tempo all'interno dell'idea di residuo ce n'è un'altra che è interessante invece, che è quella del processo. Cioè il residuo normalmente è ciò che rimane dopo che è accaduto qualcosa, non è qualcosa che stava lì da prima. Non so se è chiara questa cosa, no? Come d'altronde lo scarto, come d'altronde il rifiuto, sono tutte cose che avanzano da qualcos'altro. Allora la domanda diventa: da che cosa sono rimasti sti residui, che peraltro di nuovo fanno a cazzotti con la terminologia, nel senso che abbiamo detto ciò che resta, ciò che rimane, ciò che è poco, comunque sono quantitativi contenuti, non sono il 92% delle cose. Nel momento in cui il residuo è responsabile per il 92%, comincia a esserci tutta una grande difficoltà definitoria in piedi, perché non, è inaccettabile, non è definibile in questo modo. Lo dovresti chiamare fondamenti dell'azione, li dovresti chiamare residui. perché di fatto sono responsabili per il 92% di quello che succedeva intorno, quindi vedi un po'. Però, siccome appunto Pareto predicava bene e razzolava male, restano residui e non rimane l'interrogatorio: da che sono rimasti questi residui? Allora, dopo una serie di varie ponderazioni, la mia proposta è che derivino, siano i residui del processo di evoluzione. No? Di fatto Pareto sposa, per molti versi, quella che è la prospettiva spenseriana di Darwin, che si sposa perfettamente a sua volta con le varie impostazioni cartesiane, perché tutto è figlio di tutto, no? Fondamentalmente. E qui ci troviamo di nuovo a fare i conti con il precedente, nel senso che la teoria di Darwin è resa possibile da una serie di passaggi teorici precedenti che cominciano alla fine del 600, quindi praticamente nel 700, nel senso che il primo, perlomeno secondo un resoconto molto interessante che ho letto recentemente, che comincia a ragionare sulle cose che avrebbero portato a Darwin e alla geologia, è un tale inglese, del quale non mi ricordo mai il nome, che si interroga sul disordine in montagna nel 1689, se non ricordo male. Esatto. Allora, questo è un certo, fino al 1689 noi eravamo convinti, anzi no, mi correggo, fino a metà 800 noi eravamo convinti che il mondo fosse cominciato il 29 ottobre del 4004 a.C., perché siamo precisi nelle nostre cose. Quindi hanno preso, e voi andate a prendere una Bibbia, e perché hanno fatto tutti i conti con la Bibbia?
Perché è veramente residuale questa cosa lì,
eh? Sì, però fino al 1859 era scritta in tutte le Bibbie degli anglosassoni, quindi sarà residuale, ma c'ha un suo impatto abbastanza significativo. Ma a noi non interessa tanto il 29 ottobre, che dovrebbe diventare una giornata in cui facciamo festa, perché se lo merita effettivamente. Però al di là di questo, quello che ci interessa è un'altra cosa, ovvero sia il fatto che fino al 1700, praticamente, noi eravamo convinti che il mondo avesse avuto una storia brevissima, della quale noi eravamo quelli che eravamo e tutto il resto era dato. Quindi, chiaramente, guarda caso, torna tutto col fondamentum in concussum, meglio di così, no? E il fondamentum in concussum è anche totalmente verificato nella nostra cosmogonia, perché la nostra cosmogonia cosa dice? Che Dio ha fatto il mondo in 6 giorni e poi si è riposato. Addio. Processi, flussi, niente. Il mondo è questo. Allora, se il mondo è dato, è ovvio che tu non ti interroghi sul precedente del mondo, perché è dato, no? E non ti interroghi sul precedente di te stesso. Te, tra l'altro, ti hanno detto che sei stato fatto con la fanga e la scintilla divina, che guarda caso sono la res extensa e la res cogitans perfette, quindi di che te devi interrogare? Sei figlio di Dio, alleluia, datemi un'altra volta alleluia e facciamo una ola, ci risiamo. Quindi vedete che il modo attraverso il quale noi ci siamo concepiti fino all'altro ieri, fino al 700, era questo. Non c'era l'evoluzione, non c'era un seguirsi, non c'era niente. C'eravamo noi che stavamo qui perché ci avevamo messo qui Dio, aspettavamo che tornasse il Messia e ricominciavamo tutto da capo. Difficile da concepire, però è così, no? E quando il nostro simpatico fellow di Cambridge, di cui non mi ricordo mai il concetto, devo andarmelo a rivedere, si pone questa domanda, se la pone per dei motivi che non hanno assolutamente nulla di logico. Lui era uno che si trova in un passo montano e gli piace, cosa assolutamente inedita, perché al tempo le montagne erano i luoghi dei luoghi dannati, fondamentalmente erano talmente dannati che la gente, quando ci passava in carrozza, perché se doveva andare in Francia gli accoppiavi la nave o passavi per le montagne, si bendava pur di non guardarle, figuriamoci, no? Ecco, allora questo invece gli piace, però ha un problema, perché è disordinata la montagna. Montagna è un luogo dove tutte queste pretese di ordine non stanno. Forse sarà per quello che mi piace tanto, può darsi pure. Però, di fatto, la montagna è disordinata, quindi questo si chiede come cazzo è possibile che nella perfezione dell'opera divina ci sia sto sfasciume, tutti sti sassi buttati per strada, le cose, come funziona? E si risponde con le categorie del tempo su. Dice, questa è colpa del diluvio universale. Però. Ma siccome siamo a fine 600, già c'è l'approccio scientifico comincia, perché erano 50 anni che c'era già stato Cartesio, Copernico, le cose, c'era un clima molto, no? Viene una domanda che prima probabilmente non ci si sarebbe posti, la domanda è: dove l'ha piata l'acqua Dio per sommergere fino a qui? Che è una buona domanda, no? Dice, ci vorranno perlomeno 8 oceani per riuscire a arrivare a sto livello d'acqua, dove l'ha piata l'acqua? Dov'era? E la risposta porta a quella che diventa la teoria con la T maiuscola, che viene dibattuta per 50 e rotti anni con stampe e ristampe, dibattiti pubblici, l'ira di Dio, che dice che prima la Terra era praticamente una specie di uovo perfetto, poi siccome noi siamo delle teste di cazzo, ci siamo comportati male, e quindi Dio ha mandato il diluvio. Com'è successo il diluvio? Si è crepato l'uovo, l'acqua stava sotto ed è salita. E nel momento in cui è salita ha scombinato tutta la perfezione precedente ed ecco il casino delle montagne. Che poi non è male se pensate che succede 300 anni fa, no? Sembra fantascienza, invece è semplicemente come funziona la conoscenza. La conoscenza funziona così. Quelle erano le categorie che lui aveva a disposizione, all'interno di quelle categorie doveva farci entrare questo benedetto casino della montagna, e l'unico modo che gli è venuto in mente è questo. Mo, facendovela molto breve, che succede? Che da quest'idea, che ovviamente rientra a stento nelle scritture, perché non c'era scritto da nessuna parte la cosa dell'uovo e rotture, no? Cioè era una cosa che davamo tutti per scontata, tanto per cambiare, c'è tutto un ampio dibattito che porta a, come dire, permette a quelli che cominciavano ad avere dei dubbi di avere gli strumenti per parlare. Perché nel frattempo c'era le caccia ai fossili, c'era gente che cominciava a guardare montagne con altri modi, con altre prospettive. Il fossile è un problema. Cioè, come si è fatto un fossile in 5.000 anni? Com'è possibile che se la Terra è cominciata il 29 ottobre 4004 avanti Cristo, qui ci stanno delle cose nell'ambra, ci sono dei piccoli animaletti, delle conchiglie, da dove saltano fuori? Come si sono fatti? Comincia essere un po' un problema, no? Però non si poteva dire, non si poteva pensare. Una delle cose importanti di quello che vorrei che voi portaste via da sti corsi, al di là delle idee, delle cose, è il processo. Cioè una cosa deve poter essere pensabile perché qualcuno la pensi. Se tu sei in un mondo nel quale il mondo è durato 5.000 anni in tutto, tu non pensi altro che l'attuale. Non ti poni problemi rivoluzionari, non fai niente, c'hai quello che c'è, è fine, perché quello non può essere altro. Perché tu possa pensare il tempo profondo, che è quello verso cui stiamo andando, c'è bisogno che qualcuno apra qualche tipo di spiraglio.
Più di me, nonostante tutto, difficile per me. In un mondo dove si pensava, si fissava una data della sua nascita, molto vicina tra l'altro, qualcuno ha pensato cose che non dovevano essere pensate, un residuale, chiamiamolo.
È per forza che l'ha pensato, perché poi di quella è tutta.
Secondo me, cioè, il problema non era a quel tempo, ma è oggi, dove non c'è solo un paradigma che ti dice cosa dovresti pensare, anche perché la stessa scienza si sta contraddicendo, cioè dice che
la scienza lo sa benissimo che certo. La scienza lo sappiamo noi
che tende a farti evitare di pensare tout court, non ma di pensare cose, cioè,
però pensa oltre il problema,
perché per pensare che da un uovo è uscita l'acqua e ha distrutto le cose, e ha comunque creato le montagne, è come quando noi ubriachi d'arci sul mare si diceva questa è la tazza d'un cesso, hai le stelle, e le stelle è la tazza che è la copertura che è incorrita e passa la luce, cioè un pensiero
per
completamente
carità
assurdo, yeah. Però cioè,
spero che non funzioni, però ci avrebbe senso, devo dire, viste le condizioni.
Ho pensato anche agli alluvioni e ai terremoti.
Esatto, però se tu pensi oltre, il problema è che il modulo dei primi 5.000 anni è lo stesso di adesso.
Sì.
Quello, cioè, perché dovrebbe essere diverso? La domanda è perché dovrebbe essere diverso? Perché sono passati 300 anni. In termini di cultura e di genesi delle idee, 300 anni sono niente.
Sì.
E noi in 300 anni siamo riusciti a decidere che siamo i padroni del mondo.
Non solo. Cioè,
il delirio più totale, se vogliamo essere onesti. No, perché
si progredisce con gli aspetti scientifici perché si conosce cose nuove, ma siamo arrivati al top della nostra evoluzione.
Esatto. Dimmi se questo ha qualcosa di razionale. È esattamente lì il problema. Allora, perché continuiamo? Perché noi, di fatto, appunto, abbiamo cominciato a ragionare in termini di tempo profondo a metà 700, se non oltre. Perché appunto la genesi di tutti questi passaggi porta a un certo punto a un filosofo francese che a metà, che pure lui non mi ricordo, forse Buffon, ma non so sicuro, a metà del Settecento dice guardate che stiamo sbagliando i termini del discorso, perché l'idea dei sette giorni, perché tutti continuano a rompere i coglioni con questi sette giorni di Dio che aveva fatto le cose, vanno intesi in termini allegorici, sono sette ere. Ah, sette ere, che bell'idea! E allora comincia ad esserci la possibilità che abbia ragione, no? E quello ragionava già in termini di milioni di anni della Terra. Noi sappiamo la Terra ha miliardi di anni adesso, però voglio dire, capite che... E questo discorso porta alla genesi della geologia. Perché chiaramente tutti questi, e sono tutta gente che cammina in montagna e geologi, manca a dirlo, no? Avevano già fatto tutta una serie di ragionamenti su come avrebbe potuto essere se per caso, quindi questo torna lì, questo si incastra qui, questi l'hanno fatto lì, le pressioni, le cose. Quindi tutto questo improvvisamente porta a fine 700, inizio 800, alla genesi del primo trattato di geologia, quindi parliamo sempre più dell'altro ieri, anzi di ieri pomeriggio, manco l'altro ieri, che è un trattato in tre volumi che viene ristampato 20 volte in 40 anni. Era il libro, uno dei libri più letti, intanto per capire quanto la gente era molto meno ignorante di quello che ci raccontiamo noi, quelli leggevano i tre volumi di geologia, noi leggiamo di più e libero. Francamente, ho qualche difficoltà a dire che abbiamo fatto sto grande progresso, però ad ogni modo lasciamo stare. Quindi questo discorso apre finalmente la prospettiva del tempo profondo. E questi tre volumi sono la lettura che Darwin si porta sul Beagle quando va a fare la famosa crociera alle Galapagos. E Darwin scrive nei suoi manuali che se non avesse letto quello che non mi ricordo tanto per cambiare come si chiama, poveraccio, che sarebbe stato molto più importante ricordare lui per certi versi che gli altri, ma nessuno ne sa niente, quindi anche questo ci dice cose, la metà di quello che ha scritto non gli sarebbe venuto a mente, perché è ovvio che non puoi immaginare l'idea di un'evoluzione in 5.000 anni, hai bisogno di tempi geologici, hai bisogno di ere, no? Oh. Quindi vedete che cominciano a mettersi in movimento quelle che dovrebbero essere le direttrici della nostra attuale comprensione del mondo. E noi, in tutto questo, perché noi fino a, diciamo, l'affermarsi della geologia, continuiamo a essere figli di Dio, che ci piaccia o meno, abbiamo perso il centro del mondo, no? Con tutte le conseguenze simboliche che porta l'avvicendarsi del paradigma copernicano a quello tolemaico, però continuiamo a pensare di essere figli di Dio, come dire, no? Tant'è che inizialmente nessuno si pone il problema che l'idea darwiniana possa avere a che fare con noi. Gli animali, noi, siamo qua, fissi. No? Immobili come una mortadella, sempre citando il famoso Guzzanti dei bei tempi. Allora un bel giorno qualcuno dice: ma forse potrebbe riguardare anche noi, no? Questa cosa. E quindi cominciamo a usare Darwin anche nelle scienze sociali. Il problema è che quello che usa Darwin nelle scienze sociali è Herbert Spencer, che è uno dei più moderni in assoluto, proprio l'araldo della modernità. E quindi cosa ci dice Spencer? E questa lo saprete, immagino, che quelli che evolvono sono i sistemi sociali, mica gli uomini. E la domanda su cosa evolve nell'essere umano non è relativa al corpo, perché il corpo, chi se lo scopa, anzi, se sei fortunato almeno te lo scopi, ma voglio dire, comunque rimane lì. Quello che evolve è la ragione. Questo è il motivo per cui noi poi pensiamo di essere il top dei pops, visto che abbiamo fatto tutte ste cazzate e siamo così contenti, no? Però, come vedete, c'è come una specie, no? C'è una specie di bolla di garanzia dell'essere umano che non riesce a capire che è parte dell'evoluzione. E non riuscendo a capire che è parte dell'evoluzione, continua a pensare di essere il frutto di un evento miracoloso. Dio ci ha fatto. Quindi noi non siamo colpiti, non dobbiamo porci il problema di che eravamo prima, come eravamo prima. Tutte queste cose non hanno senso uguale, anche se il mondo nel frattempo è diventato un mondo di miliardi di anni, noi siamo sempre qui per caso. Guarda caso è anche tutto il discorso del regime diurno, manco a dirlo, no? Torna perfettamente. Noi siamo quelli che non appartengono, perché noi siamo persuasi di arrivare da un'altra parte, da Platone. Quindi è una continuità mitica, inaudita. Se tu prendi Platone e prendi la teoria attuale dell'intelligenza artificiale, è uguale. Non c'è nessuna differenza, passi per il software e l'hardware, arrivi qui, ma sono sempre le stesse, sempre la stessa coppia che si ripropone con altri nomi, perché cambiano le cose, giustamente sappiamo che i simboli si adeguano alla storia, ma l'archetipo è sempre quello, noi siamo qua per sbaglio. Questa è una valle di lacrime, un posto che ci hanno mandato a spiare non si sa cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il problema è esattamente lì, in questo tipo di continuità immaginale la ragione non riesce a metterci le grinfie, noi continuiamo a considerarci i figli di Dio, intatti. Quello tant'è che nella filosofia del linguaggio, se l'andate a cercare ad oggi, scoprite che non c'è nessun tipo di discussione di come si è formato il linguaggio, a sentirlo tu un bel giorno hai cominciato a parlare, così, che voglio dire, no? Sappiamo perfettamente che il linguaggio evolve, cambiano le parole, cambiano i suoni, tutte queste cose cambiano, però noi abbiamo cominciato che già avevamo il prontuario, no? Come gli antenati, e dicevamo, ok, andiamo a fare una birra, tutti quanti, così tranquilli. Questa roba non funziona, ragazzi, però è terrificante, perché ci dà, è il fondamento dell'eccezionalismo umano, ci dà il diritto, tra virgolette, di poter usare gli animali per fare esperimenti, ci dà il diritto di poterli mettere in batteria per nutrircene, ci dà il diritto di distruggere tutto quello che ci capita perché qualche imbecille vuole costruire qualcosa, eccetera, eccetera, eccetera. Da dove nascono tutti questi diritti, se non dal fatto che ci sentiamo i figli di Dio? Cioè, se volessimo essere razionali, non avremmo nessun diritto di fare tutto quello che facciamo da sempre, no? È il diritto del più forte, è il diritto della giungla, guarda caso, è l'interpretazione darwiniana di Spencer, che prima non c'era, e Darwin non l'avrebbe mai detto, perché Darwin nei suoi libri mette addirittura un capitolo intero sull'importanza delle emozioni, tu figurati quanto poteva diventare il fondamento di un mondo del cazzo come quello in cui ci troviamo oggi. Quindi è evidente che c'è una dissonanza cognitiva enorme, perché noi ci consideriamo una cosa e siamo un'altra. E ovviamente questa cosa che ci consideriamo, essendo frutto di una specie di incubo, di delirio di un bambino viziato, è estremamente al di là di qualunque realizzabilità. No? Noi non controlliamo niente, eppure ci sentiamo quelli che sono in grado di modificare i genomi, le specie, i panorami. Cambiamo le cose. Non si sa su quali basi, perché dovrebbero essere meglio quelle che facciamo noi di quelle che ci stanno. Questa cosa è tutta connessa col fatto che noi qui non ci sentiamo a casa. Tant'è che il famoso Kaufman, che ho citato più volte, comincia il suo discorso, il suo cammino anche biochimico, quindi parliamo di un'altra cosa, ma con un libro che si chiama At Home in the Universe. Dice, non è che dobbiamo sentirci uno sbaglio, noi siamo figli di questo posto. No, siamo arrivati qui grazie ai processi evolutivi che sono molto più complessi di quanto non ci stiamo raccontando, perché se voi andate lì, passiamo sulla parte più scientifica, se voi andate a farvi i conti, dell'attuale spiegazione del come è cominciata la vita col brodo primordiale, eccetera, tutti ridono quelli che fanno i conti, perché ci vorrebbero 6-7 età dell'universo e manco sarebbe detto che tutto poi a un certo punto collimasse. Per cui noi cominciamo a sapere a livello scientifico che alcuni processi hanno delle probabilità di verificarsi molto superiori, che è il discorso degli attrattori strani, il discorso della teoria del caos, tutta quella nuova parte che, come stavamo notando l'altro giorno, si ne parla tanto, ma non si sa mai niente di chi lo dice, chi lo fa. No, voi sapete i nomi dei grandi scienziati del caos? No, guarda poi i casi della vita. Continuiamo con Einstein, che per carità tutta la stima del caso, insomma, ormai avrebbe fatto il suo tempo. Ma di quelli che ragionano oggi sul caos non sappiamo nulla. Né sappiamo quali sono i portati di queste teorie, che sarebbero piuttosto interessanti da prendere in conto, no? Perché guarda caso sono tutti portati che vanno verso il processuale, verso Eraclito, contro Parmenide. Quello è il punto. Noi lo sappiamo benissimo che i fondamenti teorici del mondo come ce lo siamo costruito non stanno più in piedi, ma stiamo continuando a far finta di sì, perché siamo schizofrenici. Quindi capite che nel momento in cui cominci a prendere questo tipo di approccio, le cose diventano estremamente più complicate. Per certi versi sono anche, come dire, fanno anche tenerezza, no? Perché l'idea che noi in 3.000 anni ci sentiamo sti frutti inauditi delle cose quando stiamo lì da 6 milioni, uno vorrebbe, no, dire, raga, freniamo un attimo, cioè, siate bravi, che ormai purtroppo siamo diventati un po' troppi per fare ste frenate, quindi non so che succederà, però ad ogni modo diciamo che tentare di ribaltare un attimo i tavoli e vedere di proporre delle visioni alternative mi sembra l'unica chance che abbiamo a disposizione. E questa chance però ha a che fare con una serissima messa in crisi dell'eccezionalismo umano. Non abbiamo niente di eccezionale, o perlomeno, e qui bisogna sfumare un attimo le questioni. È vero che siamo consapevoli, ma anche lì, chi ci dice di essere gli unici consapevoli? Perché l'eccezionalismo umano si riversa nell'eccezionalismo cognitivo e di fatto ci obbliga ad essere, o perlomeno ci consente di essere, il metro di giudizio della consapevolezza della vita. Cioè, siccome noi siamo il frutto migliore dell'evoluzione, e qui si può cominciare a dibattere questa questione, perché secondo me siamo forse più un errore evolutivo che non un salto geniale in avanti, ma ad ogni modo, questo siamo, quindi se lo tenevo, però perché il resto del vivente dovrebbe essere consapevole come noi? Dove è scritto? Una volta io rinuncio al fatto che non so il figlio di Dio e quindi so il metro di giudizio, perché il resto del mondo non può essere consapevole a modo suo? Perché il cane non può dire all'altro cane a modo suo? Certo, c'hanno solo la, cioè, purtroppo hanno la parola, sarebbe perfettamente comprensibile, no? Ma noi invece della vita diciamo, sì, gli manca la parola, tanto per cambiare, no? Sempre la parola, perché è quella che ci distingue radicalmente. È vero, parliamo noi, che si sappia perlomeno, parliamo noi, che si sappia, perché pare che parlino pure i delfini, ma comunque quello sono animali, quindi chi se ne frega. Però di fatto, guarda caso, noi ci siamo ritagliati una concezione, una visione del mondo nella quale siamo il metro di giudizio di tutto il resto, perché o si adatta oppure non funziona, va bene, va lasciato perdere, va sfruttato, va ammazzato, va eliminato, quello che volete, però di fatto il problema è esattamente lì. Noi ci stiamo gloriando ancora in una serie di idee che non hanno nessun fondamento, salvo il fatto che siamo dei maiali egoisti, quello direi che lo possiamo mettere tranquillamente sul tavolo. Quindi tutto questo motivo, tutta questa libertà di sterminio, perché quella abbiamo noi di fatto, no? Non è che c'è molto d'altro, abbiamo una libertà di sterminio che ci siamo raccontati sulla base di una splendida cosmogonia, splendida, a me mi ha annoiato da sempre, però vabbè, fammo finta, cioè voi mettete gli dei greci con la noia dei santi cristiani, i santi cristiani non si sopportano, però vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo il problema è esattamente quello, non abbiamo nessuna base sulla quale continuare a vivere come stiamo continuando a vivere. E sta cosa prima o poi viene fuori, no? Non è che c'è, non è, dice, ma è sempre stato così. Allora, se volete fare conoscenza, mai, sempre, levateli. Sempre un cazzo. Non è mai stato, per un certo lasso di tempo è stato così. Dipende da quanto era lungo questo lasso di tempo, ma anche fossero 5.000 anni, nei tempi del tempo profondo, 5.000 anni sono niente. E noi cominciamo ad avere delle evidenze paleoantropologiche, paleoarcheologiche, di 40.000, 70.000 anni fa, quindi già facevamo cose, ma non parlavamo, non avevamo consapevolezza di noi come siamo abituati a concepirla oggi, però facevamo già città. Come funziona questa cosa? Come faccio a farla, a darmene conto se non modifico radicalmente il modo in cui mi penso? Non posso, semplice, non posso, tant'è che appunto, se leggete L'alba del tutto, vi accorgete che pure la paleoantropologia e tutte queste scienze, tra virgolette, che abbiamo creato nel frattempo, si fondano e usano delle categorizzazioni che sono delle categorizzazioni riduttive basate sull'out-out. No, abbiamo il cacciatore-raccoglitore, come se fosse uno. E invece noi oggi sappiamo che nei cacciatori-raccoglitori ce n'erano una miriade di varietà. C'era gente che per un periodo faceva il cacciatore e per l'altro stava stanziale. C'erano quelli che facevano schiavitù e quelli che non la facevano. Quelli... Tutti però avevano messo a punto una serie di modi per evitare che il denaro diventasse un perturbatore della vita sociale e della dignità reciproca. Pensa. Tutti. Loro. Noi no. Evidentemente no. Abbiamo Elon Musk, quindi credo che... O anche Trump, voi tippiate quello che volete, non è particolarmente difficile. Quindi direi che abbiamo fallito clamorosamente da questo punto di vista. Infatti gli autori dell'Alba di Tutto dicono la domanda non è... come era prima, la domanda è come abbiamo fatto a ridurci così, perché ci siamo incastrati qui, che è la dinamica peggiore da un punto di vista umano, perché in tutte le altre culture si comincia a discutere quando tutti stanno almeno bene, almeno dignitosamente, se c'hai un tozzo di pane lo dividi con quello che non ce l'ha, normalmente, tutte le leggi dell'ospitalità, tutte queste cose che sono andate avanti per millenni, noi no, tant'è che quando arrivano i famosi domenicani a discutere con gli indiani d'America nel 1600, gli indiani d'America dicono siete delle schifezze umane, perché poi da noi non c'è nessuno, non ci sono i mendicanti qui, c'avete voi i mendicanti, siete voi che vi trattate a pesci in faccia, siete voi che riconoscete, vi prostrate davanti a gente che non ha nessuna qualità, no, i nobili, che hanno fatto i nobili perché tu debba genufletterti davanti a loro salvo essere figli di nobili, niente, quindi non la capivano sta cosa, chissà come mai, strano. Invece a noi ci veniva proprio naturale, quindi ecco, come vedete, no? Ci sono ampi margini di dibattito su questa cosa, quindi i cacciatori raccoglitori, le quadripartizioni, tutto quello che ci raccontiamo, il fatto che l'agricoltura abbia segnato in modo assolutamente ovvio tutta una serie, non è vero, lo sappiamo che non è vero, però di nuovo vuol dire cominciare a ragionare in termini di tempo profondo e noi non lo stiamo facendo, o perlomeno lo facciamo a livello razionale, superficiale, lo diciamo, però non ne traiamo le conseguenze che ne andrebbero tratte, perché nel momento in cui cominci a trarre le conseguenze del tempo profondo, tutto quello che ti sei raccontato finora non regge più. Purtroppo le chiacchiere stanno piuttosto a zero da questo punto di vista. Chiusa questa parte, domande?
Cioè,
tu puoi anche chiedere chiarimenti su tutto quello che è successo, perché immagino che ci siano un po' di passaggi che... Mi sembra abbastanza coerente il discorso, però a me mi sembra di quello. Ecco.
No, è coerente.
Un po' destabilizzante, dici tu.
Immagino che sia un filo. Stiamo usando del tempo profondo.
Beh, questa che ho appena detta, quindi si è detto, siete tutti insieme su questo. Diciamo che la parte del fatto che abbiamo che siamo molto più antichi di quanto non si dica, ne abbiamo parlato estensivamente, perché appunto, cioè, poi troverai un modello di conoscenza che si articola su tre sfere, che sono la sfera corporea, che probabilmente è quella sulla quale siamo rimasti per la maggior parte della nostra esistenza come specie, che poi a un certo punto con la comparsa del sistema limbico nel cervello diventa una sfera simbolico-immaginale, che più o meno coincide con le prime manifestazioni delle pitture rupestri, quella roba lì, e credo coincida con l'inizio del senso. Cioè, noi cominciamo ad avere l'idea del valore nel momento in cui uniamo il gesto al simbolo, all'intento simbolico. Poi arriva alla fine, dopo tanto tempo, la parola. Dopo tanto tempo. Quindi la parola è l'ultimo stadio. Cioè, noi ci raccontiamo un sacco di cazzate, no? Inizio era il verbo, ma manco lontanamente. In inizio era lo stomaco. Solo che sono quelle cose che, guarda caso, non si possono dire, no? Però, da un punto di vista evolutivo, come ho detto loro, noi abbiamo all'interno due ambienti interiori, e anche lì c'è il problema dell'idea dell'ambiente, come dice Damasio, l'ambiente lo pensiamo sempre che stia fuori, ma sarebbe anche dentro, e ce ne sono due, e il più antico è il tratto gastroenterico, perché noi partiamo come stomaci. È il tratto gastroenterico che poi porta all'evoluzione di tutto il resto del corpo. Lo stesso apparato muscolo-scheletrico arriva dopo. E queste sono evidenze scientifiche, non è che me le sto inventando. Tant'è che il tuo tratto gastroenterico tu non lo conosci, come quasi tutti noi, perché funziona come se non abbiamo idea, non sappiamo i muscoli, non sappiamo, cioè fa da solo. E non solo, ma ha delle fibre nervose e tutta un'altra serie di strutture che tutto il resto del corpo non ha, perché sono primitive. Quindi l'evoluzione ci porta dallo stomaco alla genesi dell'apparato muscolo-scheletrico. L'apparato muscolo-scheletrico a un certo punto si alza su due piedi, che non si è capito perché, e lì diventiamo umani. Quello è il discrimine. Non si capisce quando accade, perché stanno arrivando prove su prove, mano a mano che cominci a cercare poi trovi, e quindi adesso siamo intorno agli 8 milioni di anni fa. Perché la gran parte degli scienziati e di coloro che riflettono su questo argomento ritengono che noi siamo diventati umani quando abbiamo cominciato a camminare. Fine. Quindi non è pensare essere umani, è camminare. E quindi dal cammino, poi dopo ci sono, tramite tutta una serie di ulteriori salti evolutivi, si è venuto sviluppando un nuovo cervello, il quale cervello arriva molto tardi, pure lui. Noi siamo abituati a pensare che il cervello sia, che il corpo sia il supporto del cervello, e dice Damasio, no, al contrario, è il cervello che è arrivato a servire il corpo quando il corpo è diventato talmente complesso da non essere più in grado di essere gestito. Tra l'altro c'è anche la questione delle cellule, che pure quella è abbastanza complicata se la prende in considerazione, perché noi siamo circa 90 trilioni di esseri viventi autonomi. Oh mio Dio, ce la faccio proprio quella. Cioè, le nostre cellule sono esseri viventi autonomi che vivono una loro vita e muoiono una loro morte mentre tu stai sempre lì. Più o meno in 10 anni il tuo corpo è completamente nuovo, si rigenera costantemente. E in questo corpo ci stanno 40 triliardi di altri esseri viventi che collaborano. La domanda è: come cazzo è possibile che 90 triliardi di esseri viventi facciano il modo che io parli? E già questa sarebbe una domanda che secondo me potremmo porci senza rompere i coglioni con Marte e tutte le varie cose, no? La domanda è: com'è possibile che tutta stinfini? Perché noi siamo ecosistemi. E io sono un ecosistema, dentro di me c'è una vita che vive lì ed è convinta che io, che non ci sia altro. Il suo universo sono io, come tu, lei, lui, tutti noi. No, quindi non è difficile, solo che non... cioè, riuscirla a pensare è un po' scomodo, è complicato. Però quel tratto, il tratto gastroenterico, quindi il sistema, l'ambiente interno primordiale, è collegato col cervello e i flussi di informazioni sono per l'80% dallo stomaco al cervello, non viceversa. Quindi è il cervello che serve, non viceversa. Però questa cosa, con tutto che l'abbiamo cominciato a mettere a fuoco, se guardi la pubblicità ti dicono: è l'intestino il tuo secondo cervello? No, è il primo. Mi spiace darti questa notizia, ma c'è l'intestino, c'è il cuore, poi arriva il cervello. Perché il cervello è l'ultimo, in termini evolutivi. E del cervello sono tre stadi, di cui quello di cui noi siamo entusiasti è l'ultimo. Capito? Come? Ecco, i tempi sono quelli. E lo sappiamo che i tempi sono quelli. Perciò sarebbe molto carino che cominciassimo a farci i conti con questa storia. Perché quando cominci a fare i conti con questa storia, devi obbligatoriamente cominciare a toglierti un sacco di stronzate. Capito? Perché noi abbiamo fatto il mondo al contrario. Tutto. Tutto quello che ci raccontiamo è esattamente il contrario di quello che sarebbe in realtà. Allora, come dicevo con loro, a un certo punto è pure comprensibile, perché quando cominci a prendere consapevolezza di te stesso, non hai un manuale delle istruzioni. Ragioni in termini simbolico e immaginali, e probabilmente è plausibile che tu ti racconti quello che ci siamo raccontati noi, o perlomeno all'interno di una cultura qualcuno ha idea del fatto che c'è la fiamma divina e tutte queste cose qui. Va bene. Però poi a un certo punto dovresti cominciare un attimo a rivedere questi concetti, non che te li porti dietro come se fossero rocolato, quando poi non credi più in Dio, non hai nessun genere, cioè sono tutta una serie di zavorre che veramente sono residui, ma sono questi residui, non quell'altri. I residui sono queste idee di grandeur assolutamente insensate, perlomeno nei termini in cui sono state messe a punto. Noi siamo parte integrante del vivente e dovremmo assumerci le responsabilità conseguenti, visto che sul vivente abbiamo una capacità di intervento che è del tutto sproporzionata alle nostre capacità di comprensione. Del tutto. Noi facciamo le cose e non abbiamo idea di dove portino. Tant'è che, appunto, aspetto con ansia i risultati di questo entusiasmo per l'intelligenza artificiale, perché, francamente... Quindi, ci siamo fin qui? Quindi residui di cosa? Residui di un'attività, di un processo evolutivo che però viene configurato a sua volta all'interno del campo simbolico precedente. Non è un processo evolutivo che ci riguarda, in qualche misura è un processo evolutivo del quale siamo più o meno affetti, perché, come dice Spencer, la legge della giungla, la legge del più forte, la costante concorrenza, che guarda caso è un trasferimento di un modulo di ragionamento out-out dall'economia all'evoluzione, no? Di fatto è sempre quello il modello. Una volta che cominci a vedere come pensiamo, pensiamo sempre nello stesso modo, che il più forte vince. Vabbè. E poi...
possibile un ripensamento? È la domanda, perché... cioè, riflettendo su tutta una serie di aspetti, ma da semplicemente meglio un uovo oggi e una gallina domani, cioè a partire proprio dalla base della vulgata, cioè diventa, cioè ti viene da pensare, ma chi me lo fa fare?
Cioè, guarda, sono vent'anni che me lo chiedo, però a un certo punto un
fa anche il discorso che muovere una critica profonda che chiaramente porterebbe a un ripensamento assoluto dell'essere parte del tutto, e non è una cosa che trova dell'energia sufficiente, ma almeno io... per partire, cioè nel senso, quello senso, perché se anche la scienza che capisce che ha sbagliato comunque rimane nello stesso paradigma, cioè,
allora vedremo,
perché la
ecco,
avvenga?
Appunto, e allora qui c'è il catastrofismo evolutivo di Beck che si impone.
Sì.
Io purtroppo non riesco a vedere alternative, nel senso che
il mio di un primo angelo del first impact può cambiare effettivamente,
esatto,
la cosa. Ma siamo a livello di Evangelion.
Ho capito, ma non riesco a vedere alternative, nel senso che Beck è molto più ottimista di me. Io ho trovato questa chiave di possibile ottimismo nell'idea della teoria del caos, nel senso che se è vero che un'azione può avere delle conseguenze del tutto imprevedibili, potrebbe darsi che qualcuno a un certo punto trovi il modo perché questo accada. No, potrebbe darsi, perché se ragioniamo nei termini del discorso nuovo, i termini del discorso nuovo sono che Gandhi è diventato Gandhi.
Però,
sai, se becchi il Gandhi giusto, magari, che ne sai, può darsi che...
quello che è stato l'incipit del saggio in inglese che abbiamo visto l'altra volta, ovvero il Covid-19,
Non è servito, purtroppo
non
è servito.
Non è servito, ma non è ancora finito tecnicamente,
sì,
anche se gli effetti oramai sono più irrisibili, E già è scomparso dalla mente, ma questo già l'avevo visto.
Sì, perché siamo bravissimi a far finta noi, siamo
bravissimi. Anche il terremoto hai paura che ti crolli la terra in testa dopo le prime scosse, quando passeranno sei incazzato col mondo perché non c'è fondi, perché cioè, ma il terrore già è cancellato dalla memoria,
certo.
Salvo ovviamente alcuni residui di persone più sensibili che hanno dei danni.
Oh, allora il problema sta esattamente lì, nel senso che per quanto uno poi racconti di star bene, racconti che le cose, che faccia finta che non si ricorda, non è vero, è l'io che fa finta che non si ricorda. Allora, se è l'io che fa finta che non si ricorda, qualche spazio di manovra c'è. Nel senso che il Covid, per esempio, ha innescato una fuga dal lavoro che tutti non si sanno spiegare, no? Improvvisamente,
com'è? Vista come questa, cioè,
assolutamente sì.
Catastrofi,
però abbiamo bisogno di tempo, il problema è lì. Allora, il tempo, se noi non avessimo un problema di estinzione immediata, o quasi, basterebbe aspettare, perché tanto qui va tutto per aria a breve, non è che ci sono dubbi.
Potrebbe essere un vantaggio, perché una catastrofe dietro l'altra con una riduzione può innescare un numero tale di persone che hanno cambiato,
esatto,
per poter avere
il problema è che probabilmente non abbiamo il tempo, perché la COP ci sposterà al 2060, siamo partiti dal 1970 a 20 anni, 90, 110, 2030, 2050, 5 volte che rimandiamo. Quindi, e non abbiamo nessuna idea di questi tempi, ce li stiamo a inventare tutti dal primo all'ultimo, perché non abbiamo nessun straccio di base scientifica per poter dire la resilienza del pianeta qual è. Perché abbiamo cominciato a studiare l'altro ieri, cioè fino a 400 anni fa era cominciato nel 4004, ma di che cazzo parliamo? Cioè, con quali criteri tu ti permetti di dirmi che allo stato attuale succederà questo fra... Ma che ne sai? Tant'è che non c'è una stima che funzioni. Tu senti un cazzo di telegiornale qualunque, allora i rendimenti in borsa sono andati ben oltre le aspettative degli analisti, l'andamento del tifone è andato ben oltre le aspettative. Oh, c'è sempre, non c'è mai una volta che gli analisti l'ambrocchino, però continuiamo a far finta di essere in grado di prevedere, perché d'altronde se no che famo? E ce lo stiamo raccontando da troppo, no? Per cui
indicatori, cioè noi siamo, questo è un pianeta che si è preso un pianeta addosso
anche
a continuare a esistere.
E noi già stavamo in giro probabilmente al tempo, quindi figuriamoci, no? Come dire,
estinzioni di massa più volte,
esatto, e sta cosa ci è passata come l'acqua a noi, su sta cosa,
nel senso, alla fine
i dinosauri, poveracci,
se vogliamo dire, esatto,
mica noi i dinosauri,
che erano ben pochi,
esatto, sì.
Alla fine il discorso di ripartire non è così lontano,
no,
cioè, un'organizzazione a seguito di una catastrofe.
Gianluca, io lavoro per il dopo ormai.
Sì.
Cioè, io spero che qualcuno di voi sopravviva, e quando sopravvive sia meno stronzo di quello che siamo stati finora, perché non vedo altre prospettive. Cioè, non ci credo che questo si riesca a cambiare. Non si può, perché è impensabile, siamo troppi. Ci sono troppi interessi, non c'è verso, qui bisogna ragionare per il dopo.
Sì.
Purtroppo, quale sarà il dopo non lo so, per quale motivo ci sarà un dopo, però ad ogni modo vorrei che non fosse il dopo della fiction corrente, per la quale il dopo è oggi peggio, perché francamente a quel punto vedi di Expanse e stiamo esattamente con gli stessi metodi, le stesse logiche, che palle. Ecco, allora ci vorrebbe un mondo nel quale uno si renda conto del fatto che
quello non mi preoccupa, perché non pensiamo mai una cosa che non sia un'evoluzione in peggio di quello che siamo.
Ma prima sì. Ultimamente questo, cioè, perché ci siamo incastrati qui siamo all'esito. Cioè, io credo che per quanto appunto non ci sia da essere messianici, ma non credo che ci sia molto tempo rimasto. Anche perché, diciamo, delle tali cazzate ultimamente, quando è stato Fukuyama, ha scritto a fine Novecento, la fine della storia. Ma a te te pare che uno ne può permettere di scrivere un libro del genere? E lo continuano a intervistare pure oggi, che si è dato dell'idiota da solo. Cioè, sono quelle cose che tu dici, ma quali sono le logiche per le quali noi stiamo facendo ste cose, no? E non le trovi. Non le trovi, perché non c'è una volta che intervistino uno che dice una cosa sensata mai, io non li sento mai, li leggo, ma non li sento, e sento gente che dice delle cazzate enormi ogni momento, applaudita dai più. Tu dici, vabbè, ok, chi se ne frega, però insomma da qualche parte tutto questo porta, no? Evidentemente.
In un mondo in cui una nave si mette di traverso...
Esatto, e si blocca tutto il pianeta, esatto, quello, no? Cioè, le nostre capacità di previsioni sono tali che perfino dove sarebbe tutto prevedibile riusciamo a fare dei casini infernali, vedi il Covid, che insomma, no, abbiamo detto. Quindi, non lo so, però io credo che, ad ogni modo, ripeto, il punto centrale, l'acqua l'ho finita, il punto centrale sia lavorare per il dopo, o comunque cercare in qualche misura di dare al nuovo che avanza, perché c'è il nuovo che avanza, perché le consapevolezze, bene o male, in un modo o nell'altro, visto che appunto l'io è comunque debole, vengono. No? Il problema è che la parte alta è talmente configurata secondo l'intelletto che non si riesce a scavallare. C'è un soffitto di cristallo che non è quello del genere, è un soffitto di cristallo della possibilità delle pratiche di diventare pratiche diffuse contro il sistema corrente, che è un sistema aberrante, perché voglio dire,
dovrebbero essere quelle che affondano, perché se c'è l'intelligenza del pianeta e ciao a posto, si riparte da zero.
Lo so, sarebbe carino, però purtroppo non è così semplice. Ci vorrebbe quella botta di Saint-Simon per cui a un certo punto tutte le elite del pianeta scompaiono.
Sì.
Vabbè, probabilmente andrei anch'io, però se non altro ci libereremmo di tanta, come dire, di tanto ciarpame. Però il punto sta lì, nel senso che se tu non cambi radicalmente il paradigma, da questa situazione non esci. Perché è talmente connotata in termini paradigmatici che non c'è verso di modificarla. Cioè, tutte le varie soluzioni di cui parliamo, la sostenibilità, la transizione, il greenwashing, l'economia verde, sono tutta una massa di cazzate, detto proprio così in modo abbastanza brutale, perché non fanno i conti con l'essenza della cosa, che per tua norma, così lo sai anche tu, è che noi dovremmo iniziare a pensare all'universo in un altro modo. No? Noi abbiamo applicato all'universo i criteri della nostra vita, quindi siccome noi siamo mortali anche l'universo dovrebbe avere un inizio e una fine, non si capisce per quale ragione, no? Questo è sempre il famoso Eugen Fink, che in quel magnifico libro che si chiama Il gioco come simbolo del mondo, che se lo volete leggere, leggetelo perché è meraviglioso, ci pone tutta questa serie di domande in modo estremamente così sommesso e tranquillo. Dice, perché l'universo, tu continui a pensare all'universo come se fosse un oggetto fra gli oggetti, perché nel momento in cui tu pensi all'universo come a un oggetto fra gli oggetti, entri in un sistema di regressione infinita, perché se l'universo è un oggetto fra gli oggetti, contiene noi, ma è contenuto da qualcos'altro, quindi c'è un fuori dell'universo, e questo fuori dell'universo che cos'è? Un altro contenitore, quindi c'è un altro fuori dell'universo, stiamo di nuovo nella logica delle matriosche. Il problema è che se per caso l'universo fosse e basta, cioè, se all'universo non si applicasse la nostra logica, se l'universo esistesse, se l'universo e il mondo fossero la condizione per la nostra esistenza, com'è che non li trattiamo come se fossero l'ultimo dei nostri problemi? È lì il punto. Capito? Però per riuscire a capire queste cose hai bisogno di destabilizzare tutte le logiche che ti hanno portato a questo ragionamento. Perché nel momento in cui accetti l'eccezionalismo umano ti rendi conto che noi abbiamo ridotto l'universo alla nostra scala, e la nostra scala è infima, perché noi duriamo niente, detto in modo molto brutale, no? Quindi perché tutto deve avere un inizio e una fine? Dove sta scritto? Tu hai un inizio e una fine, poi basta, che ci risulti, lì finisce, forse anche le stelle, ma 12 miliardi di vita valgono come inizio e una fine, non lo so, ma poi ad ogni modo l'idea generale che poi ha portato all'entropia, quindi tutte le leggi della termodinamica, tutti i dogmi sui quali ci giochiamo tutti i giorni la nostra fiducia, non sta scritto che dobbiamo finire nell'entropia, perché deve finire? Eppure nell'entropia, che guarda caso è un'altra figura dell'out-out, ritornando a bomba, ma quando noi sappiamo benissimo che esistono dei processi di creazione delle stelle ad oggi. Quindi l'universo muore, rinasce. È quello che dicevano le Gita indù, l'hanno capito benissimo 5 anni fa, avevano già capito tutto loro. Si sa perché non gli abbiamo dato le chiavi che avremmo fatto prima tutti quanti, probabilmente, ad ogni modo, di fatto, l'universo potrebbe probabilmente essere qualcosa che esiste. Non comincia, non finisce, non ha fine, non ha inizio, sta là, noi siamo nell'universo. Se è così, vedi un po' quante cose dobbiamo modificare. No? Noi siamo quelli che hanno il coraggio di dire che le loro equazioni sono in grado di descrivere il corso di vita dell'universo? Oh, ma cioè, non lo so, francamente mi sembra una forma di delirio anche piuttosto preoccupante. Invece no, tutti noi scommettiamo, mandiamo, no, le sonde, facciamo le cose, scopriamo la materia oscura che c'è e tutte queste cose qui. Perciò credo che sarebbe opportuno rivedere da molti punti di vista la nostra rappresentazione del mondo. Però per finire la questione paretiana, e finite pure voi, facciamo un attimo di mente locale sull'io, perché quello è il primo step che dobbiamo fare, no? Se dobbiamo cominciare a capire, dobbiamo cominciare a conoscerci. Torniamo a Delphi. Allora l'io scompare 8 ore al giorno minimo, 7, dipende quanto dormiate, però nel momento in cui dormite l'io non c'è più. Quindi la domanda è: dove va l'io? No? A farsi una birra con gli amici? a giocare, va a puttane, no, scompare, perché è un qualcosa che è una funzione di noi, ma una funzione di noi non è che esaurisce il discorso. Di nuovo Nietzsche lo dice dicendo il piccolo sé e il grande sé, che poi è tutta l'essenza di tutte le discipline orientali del pianeta, cioè c'è una parte di noi molto più ampia di cui l'io è una piccola voce rompicoglioni se non le vi abbacchettate continuamente. Quando la comincia ad educare rompe un po' meno le palle, però in generale è piuttosto invasiva e tende a raffigurarsi come la totalità. Quello è il grande problema, no? E lo sarebbe in generale se non fosse oltretutto che di quella parte dell'io, di quell'io, una piccola parte oggi si rappresenta come la totalità, che è sto cazzo di intelletto calcolante. E guarda caso questo ci porta a pensare che il mondo funzioni come un'azienda, che tutto debba essere calcolabile e prevedibile, che tutto abbia un prezzo, tutta questa serie di affermazioni del cazzo che non si capisce da dove emergono da lì, evidentemente dalla ragione cartesiana e calcolante, il famoso sistema, la logica, l'intelletto logico matematico e tutte quelle che sappiamo benissimo esistere come cose, non è che non lo sappiamo, perché c'è l'intelligenza multipla di Gardner, cioè tutte le cose che ci servono sono lì, peccato che non si riesce a metterle insieme. Però al di là delle 8 ore famose in cui l'io non c'è, ma poi durante il resto del tempo c'è sempre, ma quando mai? Noi sappiamo benissimo che abbiamo, a essere molto bravi, una spanna d'attenzione che sono 45 minuti e già parliamo di anni fa, oggi la spanna d'attenzione non so dove è andata a finire, ma il pesce rosso in linea di massima è più o meno una buona immagine. E poi? Cioè voi siete in grado di farmi un resoconto minuto per minuto di tutte le ore di veglia dalla mattina che vi svegliate alla sera in cui andate a dormire? Ve lo dico io, non siete in grado, perché nessuno di noi è in grado. Te lo imposto, io cazzo ci sono finito qui. Dove eri tu? Come ci sei arrivato lì? E quella è la domanda, perché come sei arrivato lì e come vivevamo prima? Non so se è chiara sta cosa. Cioè noi lo esperiamo continuamente, il fatto che l'io non è una condizione stabile e consolidata. L'io è uno strumento fantastico, perché bisogna dirlo, ma è uno strumento. Non ci esaurisce minimamente. Quando diceva Gianluca in macchina non c'ho problemi perché tanto è subcorticale, diceva esattamente lo stesso. Ma se noi guidassimo con l'io, ma quanti incidenti faremmo? Ogni momento sbatteremmo, perché noi reagiamo in modi totalmente inconsulti, inconsapevoli. Allora, se tutto questo accade...
Non per nulla si guida anche
ubriaco. Esatto, e spesso e volentieri non si fanno danni. Quello è il problema, perché poi dopo li fai anche, però... insomma. Quindi, allora, quindi la domanda può essere in qualche misura modificata, no? Perché riprendiamo il tema della spontaneità, che noi tutti incensiamo, però non sappiamo che cosa voglia dire essere spontanei. Essere spontanei vuol dire agire senza l'io, agire come ti viene, come ti dice il cuore o come ti dice lo stomaco, come ti dice il corpo, come ti dicono tutte le varie voci che ti spingono a fare cose senza l'interferenza costante di questo rompicoglioni che è l'io. Allora, e qui riprendiamo anche in parte la faccenda delle proprietà emergenti, sarà mica che noi viviamo nel mondo in cui viviamo grazie a dei processi dei quali non abbiamo consapevolezza? Perché nel momento in cui io passo dalla costruzione alla creazione e di nuovo sono in grado di darmi un minimo conto di ciò che io faccio, io so perfettamente che quando scrivo ci sono e non ci sono. Tant'è che rileggo le pagine e dico, cazzo però che bella cosa l'ho scritto ieri, perché non me la ricordo. Noi nel momento della creazione, io parlo di quella perché purtroppo non creo altro, scrivo, è mio purtroppo, è, diciamo credo la forma più limitata di arte, però vabbè, quella c'ho. E nel momento in cui io entro nel flusso della creazione, che è quello di cui parlava il famoso psicologo ungherese, del quale non posso pronunciare il nome perché è così, però si è parlato di questo flusso, no? Spesso e volentieri, volete un'idea di flusso? Sinner, in questo periodo, è uno che sta nel flusso. Voi li vedete, quelli che stanno nel flusso, sono quelli che tutto quello che fanno è facile. No? Dove io ho visto gente arrampicare, con una, proprio come se stesse a camminare qui, poi sono andato a guardare la roccia dove erano partiti e non ho capito dove avessero messo le mani. Però sono saliti come se fosse la cosa più banale del pianeta. Quello è il flusso. Quell'accordo assoluto tra la consapevolezza, la corporeità, la sfera simbolica, quel momento in cui tu sei lì, che guarda caso è l'idea del Tai Chi, no? Il Tai Chi è essere lì. Allora, quel momento è il momento nel quale c'è l'equilibrio. E dovremmo ambire a quello, mi rendo conto che, no? Però già il fatto che sappiamo che può accadere e può non accadere ci permetterebbe, no, di ragionare in termini, per esempio, di felicità, perché la felicità, secondo me, è una immagine che noi abbiamo mutuato su questo. Tu sei felice quando sei nel flusso, ma il flusso finisce, ragazzi. Per definizione tu non puoi vivere nel flusso. Cioè, ce l'hai dei momenti, no? I momenti di ispirazione, i momenti, il kairos, l'attimo giusto. Ci sono della serie di attimi nella vita in quali tu sei perfetto, chiunque tu sia. E quelli sono quelli che ti dovrebbero permettere di vivere. Tutta la grande saggezza greca, come dice Colli, era questa. Un frammento di gioia è in grado di ribilanciare tutta la sofferenza del vivere. E la gioia è anche il flusso, è anche questo momento nel quale le cose accadono, che tu scrivi, le parole vengono, senza che tu le cerchi, stanno lì. Quello è il momento perfetto della creazione. Allora, se questo è vero, e noi di fatto creiamo quando non ne siamo consapevoli, probabilmente stiamo facendo lo stesso col mondo da sempre, no? A una sfera, a certe altre sfere, per un lungo lasso di tempo l'abbiamo saputo. Gli artisti sono stati incensati per tanto tempo, non a caso, perché l'artista è la figura di colui che porta il nuovo, no? Perché l'artista, attraverso questi processi di messa in forma del possibile, di elaborazione di possibilità ancora non realizzate, porta qui il nuovo. Ma se tu poi a un certo punto, con i tuoi processi di controllo, con i tuoi processi di proceduralizzazione, tutto questo avvenire spontaneo lo finisci, lo estingui, lo contrai, e il tuo mondo pian piano si chiude. Questo è il grande come dire, assurdo del nostro comportamento attuale, che noi stiamo irregimentando ogni forma di comportamento creativo e spontaneo all'interno di procedure. E questa proceduralizzazione è un modo perfetto per estinguerci, al di là poi del come accadrà, ma quello che è in noi umano è esattamente il potenziale creativo. Non a caso la poesia in greco è poiesis, che vuol dire creazione. Non sbagliavano, lo sapevano benissimo. Non a caso tutta la parte fondante del nostro essere umani ha a che fare con dei processi creativi. Perché non sono creativi per te, non sono creativi per il mercato, sono creativi per il mondo, sono creativi per tutti, perché un artista che aggiunge del nuovo al mondo lo fa per tutti quelli che in quel mondo sono, perché poi lo prenderanno e da quel mondo faranno altro, perché il nostro modo di procedere è esattamente questo, come dice Sloterdijk in un altro libro che sarebbe opportuno che leggeste, che è Devi diventare te stesso. Ho capito, se vuoi imparare le cose, le chiacchiere stanno a zero. Cosa ci dice? Riprendendo Nietzsche, perché Nietzsche da questo punto di vista... devo dire che l'appiate più o meno tutte, ne appiate pure tante altre, però è stato talmente, come dire, travolto dal flusso, secondo me, che poi, però cosa dice? Che la cima della montagna di oggi diventa il campo base di domani. È quella la logica, per cui ciò che tu oggi conquisti ha dei fortissimi contraccolpi su ciò che sarà domani, no? E poi Sloterdijk porta una serie di esempi problematici per certi versi, perché a un certo punto pare che, è tutto documentato tra l'altro, quindi prendetelo per buono, che a un certo punto uno ha mangiato un armadio a muro, nel senso letterale del termine, si è mangiato tutto l'armadio a muro, dalla serratura alle cerniere ai pezzi di legno, così, e dice se non ci fosse stato quello che si mangiava l'armadio a muro inizialmente, poi nessuno si sarebbe mangiato un aereo da turismo, e invece poi c'è stato uno che si è mangiato un aereo da turismo. Quindi nel patologico, ma anche nel creativo, i processi sono quelli: una volta che tu fai una cosa, quella cosa diventa la possibilità per qualcun altro di farla diversamente, di portarla oltre, di cambiare. Ma se nessuno più cambia nulla, perché ci limitiamo a rifare sempre soltanto quello che è già stato fatto, dove andiamo? Perché tutti i nostri sistemi oggi sono dei sistemi che fanno in modo che tu replichi l'esistente. Non c'è lo spazio per il nuovo, da nessuna parte. Non c'è nella valutazione, non c'è nell'accademia, non c'è da nessuna parte. Lo spazio per il nuovo è stato chiuso, perché il sistema attuale lo sa benissimo, a diversi livelli di consapevolezza, che se non fa così non sopravvive. Il problema è che non sopravvive manco se fa così. Quindi, voglio dire, per quello vi dico che le chiacchiere stanno a zero. Queste sono battaglie di retroguardie. No? Sono le ultime contrazioni di un paradigma fallito che sta tentando di aggrapparsi fino alla fine a tutti i privilegi su cui si è costruito e che ha permesso che venissero in essere. Privilegi peraltro disgustosi, ne abbiamo già parlato, voglio dire, no? Il fatto che siano 2.000 miliardari in tutto il pianeta, secondo me già grida vendetta di suo, senza dover manco fare un ragionamento di nessun genere. Cioè sono 2.000, ok, piamoli, scannamoli tutti e distribuiamo le belle ricchezze. Posto, finito. Però purtroppo non lo possiamo fare e quindi niente, ci limitiamo a sperarlo ardentemente. Però il punto è esattamente lì, cioè se questo era il mondo migliore possibile, lasciamo perdere, no? Cioè, abbiamo sbagliato, arrivederci, andiamo via. Non ci sono altri, perché questo non è il mondo migliore possibile da nessun punto di vista, salvo che questi imbecilli dell'intelligenza artificiale, ieri ho visto la Santanchè che parlava dell'intelligenza artificiale, volevo morire, no. Cioè, perché forza, perché allora
cioè, quando uscirai
per carità, certo, quello potrebbe darsi, ma io gradirei capire su quali basi improvvisamente tutti i politici del mondo si riempiono la bocca con queste previsioni trionfali di quello che ci permetterà di fare l'intelligenza artificiale. Ma perché non sei in grado di farlo da solo? Cioè, c'è qualcosa che ti proibisce di fare queste quattro cazzate che secondo loro è importante? Perché per il turismo italiano serve l'intelligenza artificiale? Che non capisce un cazzo di niente che ha a che fare con l'estetico forte, con l'estetico mediato, con la redazione, non lo sanno, perché non ci rientrano, oppure no, l'intelligenza artificiale ci darà. Prego, accomodatevi, io attendo, tanto che sulla sponda del fiume, il mio posticino ormai ce lo siamo ricavato, per cui possiamo aspettare. Però
poi è una contraddizione assurda, perché è vero che c'è qualcosa che serve a potenziare il corpo, perché la ruspa mi fa fare dei lavori che a mano posso fare. Ma se siamo convinti che...
Dillo ai romani questo concetto però, perché...
...razionale è perfetta, perché dobbiamo avere bisogno di qualcosa che la faccia al posto nostro?
Perché purtroppo...
Cioè, cazzo, il corpo fa schifo, usiamo degli strumenti che lo potenzino. Ma l'intelligenza allora è proprio un buttati via.
E non finisce, no? È un processo infinito, è ovvio, per forza poi diventa dall'essere la cosa più bella del pianeta come Pico della Mirandola diventi un avatar nel videogame di un'altra specie che si sta divertendo con noi, ma per forza, perché una cosa segue l'altra, no? È inevitabile. Sono quei processi inarrestabili, per questo si capovolgono. Cioè, quando Adorno e Horkheimer hanno scritto la dialettica dell'illuminismo, intendevano esattamente questo. L'illuminismo ti porta regolarmente all'opposto di quello che dice di perseguire. Per forza. Perché è costruito talmente male come discorso che non puoi andare che lì. Tu vuoi fare il bene e ottieni il male. Tu vuoi incensare l'uomo e fai in modo che l'uomo diventi una finzione, un algoritmo pure lui. E dai, su, non se ne può più. Sono anni che andiamo avanti con tutte queste fregnacce, veramente non, è impensabile di continuare a replicarle e te le ripropongono come se avessero avuto chissà quale visione messianica, ti giuro, è una cosa. Oddio. Vabbè, ok, respiriamo, andiamo. Quindi, tornando all'io, l'io, ecco, è questo, è una funzione avanzata, interessante, intelligente, che però si è presa un po' troppo spazio. E la versione che si è presa un po' troppo spazio è la peggiore che potevamo scegliere, tanto per continuare nel susseguirsi delle questioni. Però noi sappiamo perfettamente, nel momento in cui cominciamo ad autoascoltarci, che le cose migliori che ci capitano quasi sempre, se non quando l'io non c'è, nei momenti in cui è distratto. No? Non a caso il famoso Pitagora, eureka, quando? In un momento in cui non ci stava pensando. Quando è che trovi le cose? Quando è che fai le scoperte? Quando non ci pensi. Che se te metti a pensarci, non le scopri. E questa è la famosa serendipità da una parte, sincronicità dall'altra. Cioè noi abbiamo gli strumenti, anche metodologici e concettuali, per capirlo che l'io molto spesso è più un ingombro che una risorsa. Solo che dirtelo, come dire, no? È un tantino sminuente, non rientra nella grammatica normale. Però come vi ho detto più volte, le discipline orientali questo cercano di fare, cercano di rimettere l'io al suo posto, perché l'hanno capito benissimo, come l'ha capito benissimo l'evoluzione stessa, tant'è che, come credo di avervi già detto, i canali sensoriali, i portali sensoriali passano prima per il sistema limbico per poi andare alla neocorteccia, quindi lo sa perfino benissimo pure il corpo che se tu informi prima l'io è probabile che muori, perché tu devi reagire. No? La famosa questione del subcorticale, cioè quando intuisci il movimento del camion con la coda dell'occhio, già te sei mosso, non te puoi mettere a pensare, oh cazzo c'è un camion, che faccio? Pum! E sei morto. Invece no, tu agisci, no? Te tirano una palla e la afferri, fine. Ma tu ti rendi conto di che razza di calcoli ci vogliono per riuscire a afferrare quella palla? o no? Perché questo è uno dei punti interessanti. Il famoso Douglas Adams, che è quello che morì il giorno che elessero Berlusconi, quindi fu una giornata orribile nel 94, aveva fatto questo coso, questo discorso divertentissimo era un genio. Era l'autore della Guida Intergalattica per autostoppisti. Allora, la Guida Intergalattica, oh, finalmente uno che sa di chi parliamo, già. Allora, la Guida Intergalattica per autostoppisti c'è una serie di addentellati, c'è una serie di Dirk Gently, che è l'investigatore olistico del pianeta, il sovrannatore, insomma, vabbè, eccezionale. Allora, lui, siccome era uno che si interessava all'inizio del computer, della programmazione, aveva messo una serie di idee che poi sono diventate banali, ma lui ha scritto prima che ci fossero quasi i computer, no? Tipo quello che realizzava la musica dal volo degli uccelli o degli algoritmi, eccetera, eccetera. Allora, un bel giorno stava facendo questa cosa e voleva replicare con l'algoritmo tutti i cambiamenti, perché tutto quello che serviva per afferrare una palla al volo. Io ci ho messo 4 giorni a scrivere quell'algoritmo. 4 giorni. E tu fai così, lo prendi. Cioè, voglio dire, noi siamo molto, molto, infinitamente più delle nostre macchine. Solo che siamo più delle nostre macchine in tutti i campi che abbiamo deciso che non contano. Quello è il problema. No, noi siamo uguali a tutti gli altri dal punto di vista corporeo, dal punto di vista simbolico e immaginale, e molto diversi dal punto culturale. Quale abbiamo scelto? Il punto culturale. Gli altri li levavamo, che tanto chi se ne frega. Noi siamo molto meglio di qualunque macchina da un punto di vista fisico, perché noi continuiamo a funzionare in condizioni in cui le macchine si sarebbero fermate da secoli. Noi continuiamo a funzionare fino all'ultimo, fino a veramente a un cencio di vita, quando una macchina gli si rompe un bullone e di solito si inchioda. Quindi noi siamo incredibilmente superiori a tutto ciò che abbiamo fatto per molti versi, salvo che in quelli che abbiamo deciso che sono assolutamente loro molto meglio di noi. Ma l'abbiamo deciso per ragioni simbolico-immaginali, non razionali. No, perché già l'idea, da un punto di vista razionale, semplice, banale, l'idea che una macchina possa essere meglio di te che la fai, a me mi lascia perplesso, da sempre. No? Beh, se tu l'hai fatta, evidentemente no, probabilmente sei meglio tu, visto che l'hai fatta, non è che l'ha fatto lei a te. Hai fatto tu lei e poi gli hai dato le chiavi e tu sei meglio di me. E vabbè, e non facciamo commenti su questa cosa, che se no, no. Però tutto questo insieme di questioni ha a che fare con uno strapotere immotivato di una forma di autorappresentazione dell'umano. Sembra bene quella frase, mi sembra che ci stia. E perciò, se vogliamo in qualche modo porre un qualche tipo di freno a questa deriva, ammettendo che per qualche ragione possa accadere, cosa che, ripeto, mi è difficile immaginare, però chi può dire, allora bisogna radicalmente modificare questa autorappresentazione. Noi siamo tutt'altro che ciò che ci siamo raccontati fino ad oggi. E per oggi direi che basta, perché